Abbiamo, ma adesso è finito, ci sono ancora i fondi.
Sì, comunque la domanda era stabilita.
Cioè, la domanda è se una iniziativa dei municipi, eccetera, sì, ma non c'è l'istanza di... Hai capito cosa voglio dire? Perché cioè, da tutti i modi si istanza di richiesta a spazi deve essere compilata, secondo la regola. Quelle organizzate da noi non c'è una domanda, perché sono organizzate da noi. Però in teoria sarebbe buono, sarebbe un buon, una buona prassi di fare avevo trovato i modi di dire a Londra, ma questo è un italiano. Adesso facciamo un atto che dove diciamo quello che c'è scritto. Sei bravo. Una non è neanche precompilata, una coppia, però a questo punto tu lo sai. Sì, però no, però tu sai che beh, guarda, te lo faccio vedere. A norma, ah no, ce lo so, perché a norma la delega vale con la firma e la data del mercato, e lì si vede che la firma è un colore, capisci che comunque noi mettiamo, cioè adesso noi mettiamo un ordine di servizio dicendo tutto quello, compresi gli orari, le ore, le note, eccetera. Diremo che le deleghe fotocopiate o così non vanno bene, a febbraio non vengono retribuite, poi se qualcuno vuole andare avanti, andiamo avanti. Cioè, capito che però...
Vabbè, lì,
però a questo punto, comunque, però a questo punto
in originale, il tema è la firma in originale.
Sì, però a questo punto, visto che è stata fatta proprio una fotocopia e quell'altro ha scritto, e se quell'altro mi prova con questo procura vanno a vedere tutte le altre, a questo punto domani vi arriva un atto a tutti i consiglieri. È bravo, facciamo così, poi ognuno ci fa cosa bisogna fare. È così, perché d'altronde. D'altronde così. Non c'è da
aspettare. Buonasera, se i consiglieri vogliono prendere posto, diamo la possibilità al dottor Porciani di fare l'appello.
Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Di Vaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri. Ventiquattro presenti.
Grazie, dottor Porciani. Allora, nomino scrutatori il consigliere Ferrari, il consigliere Verri e il consigliere Iacovella. Diamo ora la parola al signor Menasce.
Grazie Presidente, sono qui per la giornata, la solennità del 6 marzo, che è una solennità civile dell'Italia. La legge dei giusti dell'umanità assume oggi un valore particolare di fronte alle crescenti derive politiche e morali nel mondo. Ci sono nuovi nazionalismi, razzismi, guerre nel Medio Oriente. Oggi più che mai è necessario richiamare le persone per riaffermare i valori del dialogo, della pace e dell'inclusione e isolare quanti vogliono spingersi nel baratro dell'odio. È un grande messaggio che in questa giornata il nostro municipio, penso, possa inviare alle scuole questo tipo di messaggio. Allora, a questo punto bisogna chiedersi, ma chi sono questi giusti del nostro tempo? Bene, sono quelli che sono contro i fantasmi, i migranti che si battono anche a rischio della propria vita, e qui ne voglio citare solamente tre tra i tanti. Uno è Khaled El Assad, è il custode di Palmire, che tutti ricordano, che fu trucidato. Il tunisino Ahmadi Ben Abdelsem, che ha salvato decine di italiani al museo del Bardo durante l'attacco del Daesh, dove perirono oltre 90 persone e 300 feriti. È il mio amico musulmano che lavorava in una macelleria kasher, che ha salvato 6 ebrei dall'attacco a Parigi come tutti sanno, ha nascosto nella cella frigorifera e così si sono, diciamo, salvati fino alla fine dell'attacco. Ecco, tutti questi qui si sono battuti per che cosa? Per la convivenza tra le culture. Il loro esempio ha un effetto positivo, non solo loro ma anche di tanti altri. Non solo perché questi uomini e donne sono protagonisti di azioni esemplari nello spazio umano e politico in cui sono sovrani, ma perché diventano un fattore di emulazione per l'intera società. Essere giusti oggi significa prima di tutto non farsi omologare dalla cultura dell'odio e dal nemico che è ritornato prepotentemente non solo in Italia ma in altri paesi dell'Europa, anche oltre che negli Stati Uniti, invece di farsi promotore del dialogo e della condivisione con l'altro, che in buona fede è convinto che la chiusura in se stesso, nei muri invalicabili della propria nazione, della propria religione, della propria identità, sia la strada maestra per superare l'ansia e la paura verso un futuro incerto, generato dai problemi irrisolti dalla globalizzazione. Ecco, oltre a chiedere alla Presidenza cortesemente se potrà inviare, io manderò la file e poi manderete voi, se possibile, a tutti i consiglieri l'invito a partecipare alla cerimonia il Milano 14 maggio ai giardini dei Giusti al Monte Stella. Il titolo è... No, 14 marzo. Marzo. Ho detto maggio? Allora, scusate... 14 e il 6, ma la cerimonia, diciamo, alla presenza del sindaco e di altre personalità che leggerete, la fanno per che cosa? Hanno, almeno la commissione apposita, ha selezionato 4 giusti di quest'anno. Chi sono? Ve li elenco molto rapidamente. Uno è Isvan Bibo, 1911-1979, era un dissidente rivoluzionario della rivoluzione ungherese del 1956. Io tralascio, ci sono dei link, perché se uno vuole sapere di più poi lo fa approfondire. Simone Weil, 27-17, cioè l'anno di nascita, è sopravvissuta alla Shoah ed è stata una magistrato, ministro e la prima donna del Parlamento europeo. Vingar Muta Mati, 1940-2011, la signora degli alberi, l'avevano soprannominata, e keniota, è un ambientalista, è riuscita a piantare 30 milioni di alberi in Africa, in tutta l'Africa. Infine, Denis Mukwege, 1955, è ancora vivo, è un medico che lavora nel Congo contro gli stupri. Lui è specializzato in ginecologia, ha operato fino ad oggi 20.000 interventi sulle donne, ovviamente, e 10 interventi al giorno. Ecco, io mi fermo qui, vi ringrazio per la gentile attenzione e vi manderò questo file e poi lo leggeremo. Certo, queste qui sono già... Vabbè, questa e poi dopo i cosi. Grazie.
Grazie, signor Menasce. Allora, non abbiamo verbali da approvare. E al punto 3 dell'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni dei presidenti. Inizio io per quanto mi riguarda. Allora, ribadisco qualche cosa che questo consiglio, cioè il precedente consiglio, aveva votato e che naturalmente fin quando non verrà abrogato ha valore in quest'Aula, e che è il divieto di fotografare i consiglieri se non si è autorizzati. Naturalmente, se qualcuno intende o pensa che la cosa non sia giusta, eccetera, può benissimo presentare una mozione che porteremo in consiglio, voteremo e in base alla maggioranza l'Aula è sovrana. Io non ho altro da aggiungere per quello. C'è invece qualcosa di ben più preciso e che effettivamente sta dando qualche problema, anche perché i riscontri in questo caso sono addirittura a livello di penali, mentre fotografare in aula non dà certamente, non esiste un regolamento che dica che cosa, quale sarà la punizione del consigliere, però l'altro invece è qualche cosa che può avere un riscontro penale. Allora, bisogna smettere di scrivere, tutti i consiglieri che vengono nelle commissioni devono smettere di scrivere l'orario di ingresso, ma devono firmare e lasciare che l'orario venga apposto dal segretario che si trova in quel momento. Idem il discorso dell'uscita. Stanno succedendo cose che purtroppo poi creano problemi, perché oltre a essere un problema per il consigliere sarà un problema eventualmente anche per il segretario che certifica queste entrate e queste uscite. Quindi le superficialità eccetera non sono più ammesse. D'ora in poi fate bene attenzione, basta avere un telefono sopra e l'orario ingresso e uscita non lo si può modificare in mezz'ora eccetera, non ci sono errori, quello vale per tutti. altro problema che abbiamo sono le deleghe. Le deleghe che purtroppo sono state fatte in fotocopia, quindi non sono firmate in originale. Avevamo già fatto presente questo l'anno scorso, avevamo invitato tutti a fare più attenzione. Purtroppo nel mese di febbraio siamo tornati ad avere delle deleghe in fotocopia. Evidentemente la cosa purtroppo non può essere accettata dagli uffici. Saranno loro che prenderanno provvedimenti che credono. Io, per quanto mi riguarda, avverto tutti i consiglieri. Effettivamente la delega non sarà più nemmeno ammessa come discorso di mail che viene consegnata il giorno dopo, perché non si ha la sicurezza che sia stata firmata in originale. Quindi ogni cosa va fatta nella correttezza che ci richiede anche il ruolo che noi stiamo attuando. Cedo la parola al Presidente Bramati se ha comunicazioni. Allora passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che sono gli interventi e le mozioni dei consiglieri. Diamo la parola alla consigliera Perazzi.
Sì, buonasera. Allora, anche alla luce delle osservazioni che sono emerse ieri sul Grattosoglio, noi come gruppo Lega vorremmo presentare una mozione che ha un valore, diciamo, sociale e culturale, per mettere maggiormente al centro questo quartiere nelle attività del municipio e della cittadinanza. Allora, si tratta di una mozione rivolta al Presidente del Consiglio di Municipio, alla Giunta del Municipio 5 e al Consiglio di Municipio. Mozione per l'intitolazione della piazza senza nome al Grattosoglio, ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento del Consiglio di Municipio. Premesso che nel quartiere di Grattosoglio è presente una piazza su area di proprietà di Aler, che è delimitata dai fabbricati Aler di via Saponaro 32, 34, 86, le cosiddette torri, che detta piazza ha già di recente ospitato interessanti pubbliche iniziative aggregative, artistiche e culturali, ed è sempre più destinata a diventare luogo simbolo del rilancio e della rigenerazione del quartiere Grattosoglio. Considerato inoltre che tuttavia detta piazza è ancora denominata piazza senza nome, rendendosi pertanto opportuno superare questo stato di mancanza di specifica identità e di anonimato ed avviare un iter finalizzato all'individuazione e alla scelta di un nome per l'intitolazione della piazza stessa, iter che coinvolga tanto i cittadini, specie i ragazzi delle classi scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del quartiere, quanto il Municipio 5, Aler, Regione Lombardia ed il Comune di Milano. Tanto premesso, ritenuto e considerato, noi chiediamo che la Giunta Municipale del Consiglio di Municipio, ciascuno per gli aspetti di proprie competenze ed anche con il concorso delle commissioni istruttorie municipali, diano avvio ad un concorso di idee da svolgere presso le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado site nel quartiere di Grattosoglio, per ricevere da ciascuna classe proposte per l'intitolazione della piazza senza nome. Che il Consiglio di Municipio, ultimato il concorso di idee, scelga tra le diverse proposte pervenute e deliberi il nome da proporre per l'intitolazione della piazza senza nome, sottoponendo la richiesta proposta ad Aller, Regione Lombardia, agli organi e agli uffici del Comune di Milano. Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, al fine di addivenire all'intitolazione ufficiale della piazza stessa da celebrarsi mediante pubblico evento. A noi piacerebbe che fosse, se posso parlare, dire una cosa, ci piacerebbe che fosse discussa direttamente in consiglio e lasciando eventualmente spazio nelle successive commissioni ad approfondimenti. Grazie.
Va bene, grazie. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente. Presento un'interrogazione ai presidenti Bramati Maiocchi e agli assessori Soresina, Lupi ed Esposito. Premesso che in più occasioni in passato, con la mozione di singoli consiglieri e come coalizione di centrosinistra, abbiamo chiesto maggiore trasparenza e puntualità nell'informare i consiglieri delle delibere della Giunta, soprattutto in relazione all'assegnazione dei fondi, che solo ora finalmente le pubblicazioni sull'albo pretorio hanno tempi più adeguati per poter effettuare verifiche e confronti, anche se nella prima comunicazione ai capigruppo delle delibere di giunta del municipio 5 permane la non esplicitazione dei destinatari dei fondi. Considerato che la ricostruzione di tutti i destinatari dei fondi nel corso del 2018 non è stata operazione semplice, poiché in molti casi le comunicazioni delle delibere di giunta non riportavano i soggetti interessati e quindi necessitava una ulteriore verifica e approfondimento nelle pubblicazioni dell'albo pretorio, che da queste prime verifiche risultano più di alcune incongruenze. Ne evidenzio solo alcuni casi. Che un'associazione di opera, Educandia, formatasi solo nel maggio 2018 e con un sito ancora in allestimento, riceve la cifra di 850 euro per attività rivolta a 10 ragazzi da svolgere nel CAM Verro in 5 giorni nel periodo natalizio. Che 1000 euro di fondi sono stati assegnati per la realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori da effettuarsi nel mese di dicembre 2018. Che parecchi fondi vengono assegnati a particolari attività che vengono svolte nella parrocchia Santa Maria Liberatrice di Piazza Chiaradia, corsi scacchi, attività spazio genitori, iniziativa il Giardino dell'Eden, corso sull'alimentazione, spettacolo contro la violenza delle donne, fondi per famiglie disagiate, evento aggregativo natalizio rivolto agli anziani, eccetera, mentre in alcuni casi si devono raccogliere fondi con il contributo volontario degli utenti per poter fare una tombolata con ricchi premi, ovviamente tra virgolette, per il saluto di fine anno. Che si mettono a disposizione per un evento aggregativo che si svolge presso la cascina Ronchettino, rivolto agli iscritti, con musica dal vivo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, che si finanzia una gita a Predappio, che si dà fondi all'associazione La Fabbrica, con sede a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, per la realizzazione dell'iniziativa Musica contro ogni barriera, con svolgimento nel mese di luglio 2018 presso lo spazio micro parco Cascina Chiesa Rossa, che ha visto una scarsissima partecipazione. Alla luce di tutto questo si chiede se risulta l'assoluta non partecipazione alle attività programmate dei 10 ragazzi previsti e se siano state assegnate comunque i fondi ad Educandia. Se i corsi sui defibrillatori sono stati davvero realizzati nel mese di dicembre, da quale associazione e se i fondi sono stati già assegnati. Se concentrare fondi sulle attività che si svolgono nella parrocchia Santa Maria Liberatrice in Piazza Chiaradia risponde a tutti i criteri, tutti a criteri di una equa distribuzione e qualità o ad altri criteri. Di avere maggiori dettagli nell'evento aggregativo rivolto agli iscritti a quell'associazione con musica dal vivo realizzato nella cascina Ronchettino. Di avere maggiori informazioni sulla visita in pullman a Predappio e se davvero era necessario finanziare una gita in un luogo del tutto particolare. Se decidere con pochi margini di tempo la realizzazione di un evento organizzativo da una società addirittura fuori provincia non espone il Municipio 5 ad un uso dei fondi non oculato. Se, alla luce di quanto descritto, non si debba avere e pretendere una relazione finale dai vari soggetti coinvolti sulla partecipazione ed una valutazione sulle iniziative. Si ritiene sia meglio per tutti avere la massima trasparenza, visto che parliamo di uso di fondi pubblici. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Valtorta.
Grazie Presidente. Presento finalmente una mozione sull'Ailanto.
Mozione. Attuazione di piano di intervento al fine di eradicare l'ailanto dalle aree verdi pubbliche e private del Municipio 5, con la sostituzione di piante arboree o arbustive nella lista delle specie endemiche del Nord Italia. Premesso che la maggior parte dei cittadini, magari anche qualcheduno dei miei colleghi consiglieri, non sa che cos'è l'ailanto, è una pianta che si chiama Ailanthus altissima o glandulosa. Sono piante che ormai in città si vedono crescere nelle fessure dei marciapiedi, nei prati incolti, nei parchi cittadini, tra i binari del tram e del treno, visto quello che c'era allo scalo di Porta Romana prima che fosse sistemato. Sono piante che si sono adattate benissimo al nostro ambiente urbano e non ne può negare l'inevitabilità del cambiamento ecologico. L'ailanto, come la robinia, ha radici laterali da cui spuntano nuovi germogli. Anche un pezzo solo, di un solo centimetro, può emettere germogli e da lì nascere una nuova pianta. È conosciuto per i danni che provoca a tubazioni e fognature. Inutilmente ogni anno molteplici persone hanno provato a estirparli perché ne hanno nel giardino o nel parcheggio, ma l'infestamento continua. Data la presenza nelle vicinanze di esemplari ormai maturi e altissimi che non sono stati abbattuti quando si doveva fare. In più magari succede di confondere le nuove piantine con quelle che in realtà sono dei succhioni di una pianta madre, collegati da una preesistente radice laterale, le cui radici possono estendersi fino a oltre 15 metri. Sarebbe impossibile rimuoverle in un modo, ahimè, efficace. Gli studiosi affermano che il controllo manuale, meccanico, quindi il taglio, dell'Ailanthus dovrebbe essere evitato al fine di prevenire la proliferazione laterale della pianta, il che è facilmente comprensibile date le precedenti premesse. L'uso eventuale del fuoco, esistono bruciatori a gas da usare come erbicidi, per la rimozione dei soli germogli per evitare la fotosintesi in un contesto di cittadino, è un metodo da considerarsi inopportuno e fuori luogo. Tuttavia, pur indebolendo le radici, nessuno dei metodi si rivela essere una soluzione a lungo termine alla germinazione continua. Questa pianta, infine, ha un alto grado di tolleranza all'ombra, aumentando così la propria competitività con altre specie di piante che soppianta immediatamente. In più, una curiosità, l'ailanto produce sostanze allelopatriche che inibiscono la crescita delle altre piante vicine, come fa il noce, però liberamente nel bosco. Quindi che fare con i figli dell'albero che non solo è così alto da raggiungere il cielo, da questo il nome, ma così forte da ancorarsi per metri e metri alla terra se il nostro spazio verde ne è invaso? Allora, considerato che l'intervento migliore è una combinazione di taglio e intervento chimico, con quest'ultimo somministrato da persone altamente qualificate, darlo con un pennello e guanti o con un tampone di spugna, evitando che vada alla deriva, quindi evitando che vada a intossicare eventualmente altre piante. Studi americani hanno rilevato quindi che vi sono risultati ottimi se si usano i seguenti principi chimici diserbanti sistemici, il picloram e il triclopyr, che sono ancora comunque possibili da utilizzare fino al 2020. L'attività svolta con estrema attenzione, da dare con estrema cautela, i prodotti ovviamente non sono selettivi, sono altamente fitotossici per colture arboree del bacero in genere. Evitare trattamenti in giornate ventose e porre attenzione ad eventuali colture limitrofe evitando che vengano colpite. Prodotti questi, diserbanti, da dare in successione ripetutamente nell'arco della bella stagione, da maggio a settembre. Devono essere applicati al taglio, eventualmente se ricresciute, alle foglie e agli steli verdi da cui germogli e polloni prendono il sostentamento. 6 settimane dopo il trattamento si hanno i primi duraturi risultati. Questo è l'unico metodo efficace di controllo e deve essere il preferito perché uccide i piccoli alberi e impedisce anche di spuntare di quelli vecchi, in quanto uccide le radici sottoterra. In caso di grandi esemplari va chiamato un tecnico del verde poiché faccia iniezioni di queste sostanze anche nel tronco. Si chiede quindi infine che il Municipio 5, tramite l'assessore Esposito e il presidente della Commissione Verde Giacomazzi, attuino questa serie di iniziative apripista, meccanico-chimiche, quindi di taglio e di diserbo, atte all'eradicazione dell'ailanto in tutto il Municipio 5 e successivamente ci auguriamo essere seguiti da tutta la città di Milano e dell'Interland. Si allega sotto un elenco delle specie autoctone della pianura padana e dell'arco prealpino al fine di ristabilire un equilibrio ancestrale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Valtorta. Non vedo più nessuno iscritto, quindi chiudiamo il punto 4 dell'ordine del giorno. Al punto 5 abbiamo il diritto allo studio 2018-2019 e diamo la parola all'assessore Soresina.
Grazie Presidente. Allora, come anticipato con una seduta di giunta, un nulla osta appunto che deriva dalla giunta e da una commissione, abbiamo una prima proposta di ripartizione dei fondi di diritto allo studio. Questa prima ripartizione ha l'obiettivo di anticipare i tempi di creazione di progetti e quindi attuabilità di alcuni progetti di inclusione nelle scuole. Il motivo dell'anticipo è che normalmente, aspettando i tempi di approvazione del bilancio del Comune di Milano, i tempi della delibera poi arrivano appunto a fine primavera, comunque maggio o addirittura giugno, per cui poi le scuole hanno poco tempo per istruire questi progetti. E quindi diciamo, definiti i tempi anticipati di questa delibera, il contenuto della delibera è uguale a quello dello scorso anno, salvo un cambiamento delle cifre attribuibili ai progetti, che da 20.000 viene portato a 30.000 euro. Questi sono progetti di inclusione per i quali vengono poi invitate le scuole a far domanda e quindi possono avere diciamo, un contributo per l'attuazione di questi progetti. E per una seconda parte, un anticipo sull'istituzione di borse di merito di 5.400 euro. Questo è dedicato a studenti della scuola secondaria di primo grado. Relativamente al primo punto, ma anche al secondo, seguirà poi una delibera di giunta con i criteri, appunto con un dettaglio dei criteri di attribuzione dei progetti di inclusione. E relativamente al punto 2 invece leggo il punto: le borse di merito verranno assegnate dal Consiglio d'Istituto valutando l'evoluzione positiva dei risultati del percorso scolastico, tenuto conto anche di eventuali situazioni di disagio che possono condizionare i valori assoluti dei voti, quali bisogni educativi speciali o situazioni di disagio particolari. L'ammontare di 5.400 euro per tutte le scuole, sostanzialmente si tratta di 9 scuole secondarie di primo grado, per cui l'ammontare per ogni singola scuola sarà di 600 euro e ogni singola borsa di studio, ce ne saranno 2 per ogni scuola, sarà appunto di 300 euro. Quindi lascio appunto la discussione e eventuali osservazioni sul tema. Grazie.
Grazie Assessore Soresina. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, purtroppo ieri sera abbiamo avuto poco tempo per esaminare questa proposta di delibera, perché il punto precedente all'ordine del giorno ha portato via maggior parte del tempo a disposizione. Una delibera che sicuramente presenta degli aspetti positivi, innanzitutto per il fatto che venga anticipata la quota progetti, perché sappiamo che, come ha detto anche l'assessore, le scuole sono in difficoltà nel riuscire a portare a termine i progetti entro il mese di dicembre. Quello che è mancato un po' è la rendicontazione dei progetti dell'anno scorso, cioè noi al momento non sappiamo, spero che ci sia presto anche una commissione in cui si possa valutare quanti dei progetti che sono stati approvati l'anno scorso siano poi stati veramente realizzati. Comunque, come ho avuto già modo di dire anche ieri sera, noi riconosciamo che questa giunta ha fatto uno sforzo nell'aumentare il budget per il diritto allo studio, che mi sembra che negli ultimi anni è aumentato, e questo sicuramente ci fa piacere e non possiamo che approvarlo. Per quanto riguarda la seconda parte invece della quota, che sono i 5.400 euro per le borse di merito, io non posso che ripetere quanto già ho espresso sia ieri sia che in precedenza. Sul concetto di merito servirebbe una riflessione molto più approfondita e molto più ampia e condivisa. Noi, ripeto quanto già sentito chi c'era ieri, nella precedente consigliatura avevamo eliminato questa voce perché non ritenevamo che il merito potesse essere premiato attraverso dei soldi. Io riconosco che vada valorizzato chi merita nelle scuole. Dobbiamo intenderci però che cosa si intende per merito, e sicuramente questo merito io non sono d'accordo che possa essere valorizzato attraverso dei soldi. Fra l'altro sono due borse per ogni scuola, 300 euro, mi metto nei panni dei docenti che non so come faranno a individuare due persone per ogni scuola che abbiano meritato. Io credo che il concetto di merito debba essere inserito in un discorso più vasto di valorizzazione di quello che le scuole fanno. Cioè il merito è della scuola e di chi riesce a far emergere, rispetto alla situazione di partenza, dei miglioramenti o comunque emergere delle particolari capacità, competenze proprio specifiche o meritevoli di essere riconosciute. Tutto ciò potrebbe anche aumentare il senso di appartenenza, lo spirito di appartenenza degli studenti. Le scuole hanno bisogno di dare forma a quello che fanno. Molto spesso si fanno tante cose, ma non vengono poi istituzionalizzate, non diventano un momento comune in cui la scuola si riconosce chi ha meritato e rinforza il proprio spirito di appartenenza e il proprio valore. Abbiamo visto anche ieri, per esempio, che io ho partecipato al Pacinotti l'anno scorso a una cerimonia, un'iniziativa sul merito, dove venivano presentate diverse situazioni, diversi progetti, diversi ragazzi che avevano avuto un merito nel fare delle cose. Il merito però va anche, però non si parlava di soldi. Cioè io penso che il merito sia anche non solo il progresso scolastico. È meritevole un ragazzo che ha mostrato capacità particolari di solidarietà verso altri compagni, di capacità di collaborare con gli altri, capacità in ambiti particolari, per esempio lo sport, la multimedialità, la comunicazione, la logica, la matematica. Quindi mi sembra che questa frase che costituisce la delibera sia molto vaga, e quindi io personalmente non sono d'accordo. Io propongo, perché siccome mi spiacerebbe non votare questa delibera, che tutto sommato condivido, propongo di sostituire la nota al punto 2 con questo emendamento che ora vi leggo. Le borse di merito verranno assegnate dal Consiglio d'Istituto delle singole scuole, valutando sia l'evoluzione del percorso scolastico a partire dalla situazione di partenza, sia altri fattori, quali la capacità di collaborazione, la solidarietà, la creatività, le competenze particolari acquisite in ambiti specifici, quali lo sport, la multimedialità, la logica, eccetera. Le scuole individueranno la forma più idonea per concretizzare le borse di merito, premiando le eccellenze anche con iniziative che valorizzino lo spirito di appartenenza della propria scuola, delle singole scuole, della propria scuola. Questo è l'emendamento che propongo, sostitutivo della nota al punto 2.
Grazie consigliere Gelosa. Diamo ora la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. A differenza, caso strano, di altri consiglieri che mi hanno preceduto, io invece ho particolarmente apprezzato all'interno dell'impianto proposto della delibera sulla scuola la proposta, la sottolineatura di un merito legato alla persona. Perché ritengo che, ma questo è la destra sociale che ce lo ha insegnato, che siamo tutti uguali, siamo tutti pari, abbiamo tutti diritto alle medesime opportunità e la società e la politica che governa la società all'interno di questi ha il dovere di garantire questi elementi. È il corretto che chi ha di meno riceva di più in termini di possibilità a sanamento dei minus che uno per sfortuna o per cause non demeritorie ha la mala sorte di avere. E questo, torno a ripetere, fa parte di battaglie che ormai sono date per acquisite e per scontate. Ma in realtà acquisito e scontato non è invece qualche cos'altro che sfugge sempre a chi ci vuole dipingere come elementi e tasselli di un mosaico alla quale poi alla fine nessuno di noi appartiene, all'interno del quale nessuno di noi si identifica. Noi non siamo tutti ugualmente meritori, noi non dobbiamo diventare una marmellata indistinta, non dobbiamo essere considerati e valutati come una melma biologica da invasare all'interno di un vasetto di contenitori pronti all'uso del potente di turno. Questo è quello che noi dobbiamo ricordarci che noi non siamo e che noi non dobbiamo permettere che nessuno possa anche lontanamente diventarlo. È bello, consigliera Gerosa, il riferimento a una dimensione di valore e di appartenenza, perché io quando sento parlare di appartenenza, di identità anche scolastica è qualcosa che in qualche modo mi appassiona. Mi invece considero brutto continuare a considerare il riconoscimento del merito individuale come un disvalore. Lei si è chiesta come la scuola avrebbe dovuto, potrebbe trovare all'interno dei propri tanti studenti inevitabilmente la persona che ha più merito rispetto agli altri. È orfo, però un insegnante ha anche questo dovere. L'insegnante non è soltanto maieuta delle potenzialità del singolo, non è soltanto instradatore, formatore ed educatore di quello che deve fare, ma è anche valutatore, santa miseria. Non è possibile che sia soltanto un valutatore con il 6, col 7, con l'A, col B, o con il bravo, con il buono, con il cattivo, di un risultato scolastico o di un comportamento. Deve anche fare una valutazione ponderata, globale, positiva, evidentemente, di tutte le positività che uno studente esprime comparate all'interno delle sue potenzialità. Ma però, scusate, non si dice ma però, diamo la possibilità che una scuola possa riconoscere un merito a un singolo e diamo la possibilità anche economica di sostenere quel merito magari con una forma di dematerializzazione, come per esempio ieri abbiamo scoperto essere stato dematerializzato il valore economico di un'offerta in denaro fatta dal municipio con degli strumenti che in realtà permettano a quello studente di ulteriormente valorizzarsi e conoscere e comprendere magari con una tessera di una libreria. Questa volta non facciamola della Feltrinelli, facciamola della Mondadori.
Grazie consigliere Serini. Diamo la parola al presidente Bramati, visto che non c'erano più altri consiglieri iscritti. Mi scusi, consigliere Lanzi.
Intervengo come consigliere.
Prima abbiamo dato la possibilità alla consigliera Gerosa di superare tutti i limiti, però rileggerlo di nuovo no, forse d'accordo essere magnanimi, ma non a questo livello poi. Diamo la parola al presidente Bramati.
Io non intervengo sull'emendamento che poi l'assessore deciderà, cioè nella valutazione eccetera. Io intervengo come colui che ha gestito la delega fino a un certo punto, per cui per dare un inquadramento complessivo su cui poi si è articolato anche il ragionamento che ha condotto alla delibera che è in valutazione questa sera. Anche per dare dei numeri, per dare a chi non c'era in commissione anche contezza di qual è il passaggio che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Noi siamo passati da un fondo complessivo per il diritto allo studio, è stato detto, ringrazio della nota, ma volevo contestualizzarlo con numeri, anche perché così si inquadra anche le scelte che sono state fatte. Siamo passati da un fondo, il dato storico più che diciamo ho reperito, 2014-2015, di un fondo complessivo di circa 152.000 euro, riportati nel 2015-2016 e 2016-2017. Nel 2017 con l'istituzione del municipio e con il lavoro che si è cominciato a fare sul tema del bilancio, ricordando a tutti che il bilancio della pubblica amministrazione non è che è cambiato con i municipi, è uguale da qualche annetto, per cui rivendico anche la volontà politica di entrare nel merito di questo passaggio e nella sua riformulazione e la riorganizzazione in seno agli obiettivi con cui siamo stati eletti ci ha permesso appunto di mettere mano al bilancio. Passiamo nel bilancio 2017-2018 da 152.000 a 186.000 euro, per cui un aumento di 34.000 euro sul fondo complessivo. Questo come segnale di attenzione al mondo scuola, come in termini di opportunità. Questo ha permesso, non lo scorso anno, perché appunto poi i passaggi sono... la proposta di budget di bilancio si formula intorno a ottobre-novembre, poi il bilancio definitivo l'anno scorso è stato anche abbastanza rapido, per cui a marzo ce l'avevamo, quest'anno il Consiglio Comunale non ha ancora cominciato a discutere, per cui non sa, cioè, ha dichiarato oggi il sindaco, mi sembra che alla giunta oggi ha approvato il bilancio, ne vedremo i contenuti, adesso non entro nel merito. Però di fatto noi dobbiamo aspettare l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale che ci assegnerà poi quelle risorse. Per cui io in sede, quando avevo la competenza della delega, in sede di proposta di budget di assestamento, avevo fatto una richiesta di aumento da 186.000 a 205.000 euro proprio per dare ulteriore segnale e anche di riallineamento agli altri municipi che hanno quel fondo lì ben più consistente. Vedremo se verrà accolto oppure se ci manterranno le cifre dell'anno scorso. Però partiamo da un dato appunto di partenza di 186.000 euro, sul quale proposta appunto dell'assessore, come avete visto, si è già cercato di incidere, e questo è anche uno dei temi di sviluppo nel rapporto con le scuole, per una maggior attenzione anche alle opportunità in termini di progettazione, per cui si è aumentato quel fondo da 20 a 30.000 euro sui progetti, e quest'anno si introduce, cosa che avevamo comunque già, che avevo comunque già annunciato lo scorso anno, il tema del merito, che giustamente riprende un percorso che iniziò nel 2010 e che si interruppe nel 2012 col cambio di maggioranza all'interno dell'allora Consiglio di zona. Dico questo perché io comprendo tutte le valutazioni che sono state fatte, su cui posso anche concordare sull'esito finale, cioè su cosa viene riconosciuto in termini di merito. Noi non possiamo far altro, perché poi bisogna anche ragionare in termini appunto di bilancio pubblico, noi non possiamo che ragionare in termini economici, cioè destinare di quei fondi una parte a... Okay? Per cui noi abbiamo valorizzato quella cosa lì. Cosa poi le scuole... come, nella forma con cui possono riconoscerle, questo può essere anche un dibattito aperto nel confronto della scuola. Però quello che mi interessa, su cui mi interessa puntare, è che, come correttamente è stato detto, nel 2011 sparisce quel fondo. Poi si continua a parlare che tutti siamo d'accordo sul merito, nelle forme, poi valorizziamo lo sport, passo da 1 a 7 piuttosto che faccio dei bei percorsi, cioè metteteci tutti i criteri di valutazione che volete. Però il tema è che se uno toglie un fondo nel 2011, fa 5 anni di governo della cosa pubblica e continua a parlare di merito e non lo concretizza in qualche modo, in un atto, in un'azione, io credo che ci sia qualcosa che non funzioni. Allora, il tema è, che è l'invito anche, se vorrà votare questa delibera, è di cogliere il segnale che noi sul merito stiamo mettendo non tanto delle risorse, ma stiamo mettendo un segnale preciso che è un tema su cui è bene che, dal nostro punto di vista, si cominci in qualche modo a prendere coscienza. Non che le scuole non ce l'abbiano come coscienza, ma accompagnate in un percorso fatto insieme per quello che è la nostra competenza, credo che dia valore anche al segnale che si vuol dare con questa delibera. Sono pochi, sono tanti, eccetera. Io auspico che nella progressione legata ai fondi, e sono certo che con le azioni che l'amministrazione centrale sta mettendo in campo ci riverseranno risorse infinite anche sui municipi, per cui vedremo anche di caratterizzare più risorse su questi tipi di intervento. Allo stato la valutazione economica è questa, io invito tutti a coglierne il segnale di merito e di metodo che abbiamo voluto introdurre e che qualcuno aveva tolto e che noi ci teniamo che sia reinserito.
Grazie Presidente Bramati. Diamo la parola, visto che non ci sono altri interventi, all'assessore Soresina.
Grazie Presidente. Allora, quello che vorrei sottolineare appunto con l'istituzione di queste borse di studio e borse di merito è che è importante innanzitutto, appunto, come diceva il Presidente, dare un segnale, iniziare appunto da qualche parte, anche se con poco, perché appunto si è criticato l'importo che appunto non è molto elevato, ma diciamo è simbolico, comunque è importante che appunto ci sia un segnale, si dia un esempio, e in realtà non è vero che non è concreto il merito, nel senso che il principio che ispira queste borse di merito è appunto l'evoluzione positiva. Qui si scrive appunto del percorso scolastico e ovviamente lasciando un'ampiezza anche di valutazioni e poi al Consiglio d'Istituto su cui si può entrare di più nel dettaglio successivamente con la delibera di giunta che appunto ho anticipato. Un altro aspetto che si vuole sottolineare è che appunto non si premia il valore assoluto, il risultato in sé, ma proprio l'evoluzione, e questo mette alla pari, e quindi è il motivo per cui è contenuto in questa delibera, tutti, a prescindere da dove si parte e da dove si arriva. Quello che si premia è l'evoluzione, è l'impegno, e anche accolgo il contenuto dell'emendamento proposto, ma non lo accetto come emendamento alla delibera, nel senso che ci sarà poi in giunta appunto una declinazione dei criteri relativamente al merito. L'altro aspetto che non ho accennato prima, a cui non ho accennato prima, è che per considerare proprio appunto anche gli studenti che hanno dei disagi particolari, le candidature verranno proposte anche dal gruppo che si occupa appunto, che è composto dai referenti sui bisogni educativi specifici, che si chiama appunto GLI, e quindi diciamo dalla collaborazione del GLI e del Consiglio d'Istituto poi emergeranno delle valutazioni. È un inizio, cioè sicuramente può essere perfettibile e sicuramente si terrà conto nei criteri dei suggerimenti diciamo positivi che sono stati fatti, però diciamo in questa delibera si vuole dare il criterio generale e quindi non si entrerà nel dettaglio dei criteri specifici, perché seguirà appunto una delibera specifica. Grazie.
Grazie a lei, Assessore Fresina. Allora possiamo passare alla... Beh, effettivamente no. No, esatto. No? Sì, sì, quello stavo proponendo.
Non è che... No, era la votazione sull'emendamento, era la prima cosa.
Allora, prima di leggere l'emendamento, però io vorrei dire due cose. Una al consigliere Serini, che noi non siamo per l'appiattimento delle persone. Non siamo per l'appiattimento delle persone e tutto il suo discorso io non mi riconosco in quasi nulla. Quindi non è quello che ho detto io. Seconda cosa, al presidente Bramati voglio dire che non è vero che noi abbiamo tolto la quota per il merito nelle delibere per il diritto allo studio, ma non è vero che non abbiamo valorizzato il merito. L'abbiamo fatto in altre forme, in altri modi, con altre iniziative, con le singole scuole. Quindi il giudizio politico che lei dà non è corretto. Adesso leggo l'emendamento. Le borse di merito verranno assegnate dal Consiglio d'Istituto delle singole scuole, valutando sia l'evoluzione del percorso scolastico a partire dalla situazione di partenza, sia altri fattori come la capacità di collaborazione, la solidarietà, la creatività, le competenze acquisite in ambiti specifici, quali lo sport, la multimedialità, la logica, eccetera. Le scuole individueranno la forma più idonea per concretizzare le borse di merito, premiando le eccellenze anche con iniziative che valorizzino lo spirito di appartenenza degli studenti alla propria scuola.
Grazie, consigliere Gerosa. Consigliere Serini, una dichiarazione di voto? Normalmente però le dichiarazioni di voto di solito si fanno prima che dell'intervento dell'assessore.
Sull'emendamento.
Ho schiacciato e mi è stata data la parola. Sarò brevissimo, ma no, in realtà è raro che io sparisca, Presidente. Al massimo mi indovo, ma non sparisco. Fratelli d'Italia voterà no a questo emendamento per i motivi che ho espresso precedentemente. Sì, tutti compattissimi, tutti molto compatti. Spiace sentire che un consigliere di questo consiglio non si riconosca, queste sono le sue parole, in gran parte se non in tutto di quello che ho detto io, ossia che non si riconosce in un'affermazione come siamo tutti uguali, siamo tutti pari, abbiamo le medesime opportunità e chi ha di meno deve ricevere di più. Questo è quello che ho detto e questo è quello in cui
per favore, consigliere Serini, non è più una dichiarazione di voto questa. No, la dichiarazione di voto è quello che quando ha detto noi voteremo no all'emendamento. Questo ormai non è più una dichiarazione. Grazie. Dichiarazione di voto. Ah, benissimo, asilo Mariuccio pronto.
Forse dovrei farla dopo, però lo dico prima, è lo stesso. Se l'emendamento non viene accolto e non viene approvato, come Partito Democratico ci asterremo dalla proposta della avanzata prima in commissione. Vorrei solo precisare che nessuno ha parlato che gli importi economici non sono adeguati o sono pochi o quant'altro. L'emendamento di Gerosa si soffermava solo sul precisare meglio alcuni aspetti. Se non vengono colti, tutte le elaborazioni dette anche da Serini non hanno alcun senso.
Grazie consigliere Carapellese. Possiamo votare per l'emendamento presentato dalla consigliera Gerosa. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione. Votanti 27, favorevoli 10, contrari 17, l'emendamento è respinto. Passiamo ora alla votazione della delibera. Sulla delibera? D'accordo.
Io volevo rivendicare il diritto che questo Consiglio ha di indicare delle linee guida per questa parte della delibera. L'assessore Soresina ci dice che sarà la Giunta che specificherà i criteri. Io invece rivendico che questo Consiglio possa dare delle indicazioni su questo tema, cosa che questo Consiglio oggi ci ha negato, cioè si è autonegato in fondo. Comunque, la dichiarazione di voto, come ha già anticipato la collega Carapellese, sarà di astensione. Mi dispiace moltissimo, perché credo che questo emendamento potesse, proprio per valorizzare il lavoro del Consiglio.
Grazie, consigliera Gerosa. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie. Allora, a nome del gruppo Milano Progressista, dichiaro la seguente posizione. Ovviamente siamo favorevoli all'incremento dei fondi destinati allo studio, perché l'aveva già promesso il Presidente Bramati nella riunione di bilancio. E tuttavia questa questione piccola ma fondamentale, in cui siamo chiamati a contribuire in modo specchiato a quali sono le linee per poter gestire questa situazione del merito che non si nega alla persona, ma può essere valorizzata con l'incremento di una valutazione complessiva e del Consiglio e della scuola, che non mette in primo piano soltanto lo studente, non gli nega certo il merito, ma lo valuta nella sua funzione di essere sociale, capace di stare con le sue capacità e con la sua evoluzione al centro appunto del complesso. Quindi a questo punto, perché non riusciamo a far passare un emendamento così semplice nella sua dichiarazione, che lascia in mano alla scuola la gestione, non monetaria assolutamente, ma proprio applicativa del contributo o borsa di merito, ci asteniamo nella voto di delibera.
Grazie consigliere Gerosa. Gerosa Lanzi, scusi. Ormai è... Diamo la parola al consigliere Campagnano.
Grazie Presidente. Solo per dire che l'anno scorso sulla delibera del diritto allo studio ero presente in consiglio, ma se andate a vedere il verbale che noi tutti approviamo, nel momento del voto ero fuori a fumare una sigaretta. Perché? E il perché era che ci tengo da sempre all'affermazione del criterio del ditelo come volete, merito, al criterio del che a ciascuno sia data la possibilità di esprimersi per il massimo che può, a ciascuno come individuo, e perciò sono lieto di poter votare questa volta la delibera e rinuncio a fumare.
Grazie consigliere Campagnano. Diamo la parola alla... dopo. Prego, assessore, se...
se ne ritende rispondere alle dichiarazioni, io non ho problemi.
No, volevo semplicemente appunto sottolineare che si terrà conto delle cose che sono state appunto anticipate, ma che sono già degli elementi che appunto verranno integrati nella delibera di giunta. e quindi semplicemente questo.
Grazie. Allora possiamo passare alla votazione della delibera. Va bene, aggiungeremo il suo voto. Va bene, allora possiamo, tutti hanno votato, possiamo chiudere la votazione tenendo presente che la consigliera Fiore ha... Esatto, va bene, grazie. Allora, votanti 27, favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti 8. La delibera è approvata. Possiamo ora votare l'immediata eseguibilità di questa delibera. Consigliere Fiore, astenuta, va bene, grazie. Va bene, possiamo chiudere la votazione. Allora, votanti 27, favorevoli 21, astenuti 6. Quindi la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno. Le linee guida 2019 sugli stanziamenti per le attività del Municipio 5. Diamo la parola all'assessore Soresina.
Grazie Presidente. Allora, relativamente appunto agli stanziamenti per il bilancio 2019, la proposta di appunto di attribuzione di questi fondi riguarda i contributi ed i fondi che ammontano rispettivamente a 98.090 euro e 149.990 euro. I fondi sono appunto gli ex MAP e i fondi cultura di 11.000 euro. Per quanto riguarda la ripartizione tra le diverse deleghe, non sto a leggere appunto i contenuti delle diverse deleghe che trovate nella proposta di delibera, sono relativamente alla somma dei contributi più i fondi, il 38% alle attività a valenza sociale, il 25% alle attività educative, alle attività sportive, ricreative ed iniziative per la salute e benessere, il 20%, alle attività culturali e manifestazioni per valorizzazione del territorio, 11%, alle attività ambientali di cura, decoro, valorizzazione del verde urbano e attività di valorizzazione del commercio, 6%. Per quanto riguarda invece i fondi cultura di 11.000 euro, saranno completamente attribuiti appunto alla cultura. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. E diamo la parola alla consigliera Gerosa. Allora, di aver visto scritto su...
Sì. Evidentemente anche prima, comunque volevo intervenire. Allora, cosa voglio dire? No, intervengo dopo, faccio prima.
Certamente, se lo richiede, diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Ok, grazie. Allora, questa proposta di deliberazione, per risparmio di tempo e di energie, riprende intonsamente il testo dello scorso anno e, nonostante la precisione poi delle ripartizioni, i termini sono molto generici, i termini delle varie voci, perché stabilire se una attività va al 25% e l'altra al 38% vuol dire avere ben chiaro cosa si vuol fare. Peccato però che rispetto, appunto, rispettando il testo dello scorso anno, le note, il dettaglio degli interventi siano sempre riassuntivi e molto generici. È vero che il mantra è ci rifacciamo interamente al programma elettorale, ma credo che quando si fanno poi i conti sarebbe opportuno, vista l'esperienza pregressa, annunciare qualche dettaglio in più. Ci provo a proporre degli emendamenti. Il primo paragrafo, quello che dice, aspetta che devo cercarlo, le attività sportive, ricreative, di benessere, là dove inizia con coinvolgimento del CONI e termina con presenti sul territorio, chiederei che fosse aggiunto programmando risorse a lungo termine, specialmente nei mesi estivi, animando la città vuota con tornei di quartiere da Grattosoglio a Ripamonti, a completamento del lavoro sullo sport libero per tutti già avviato con la bella estate. Cioè, invece che lasciare le associazioni delle attività qua e là, con la forza che ha il CONI, le federazioni e gli enti, si potrebbe programmare delle risorse a lungo termine. Successivamente, sempre nello stesso paragrafo, l'ultimo, quando si parla di per un corretto sviluppo della persona verranno favorite quelle attività, eccetera, migliorare la salute, in particolar modo quella delle fasce più deboli, chiederei che fosse aggiunto promuovendo la conoscenza di attività e azioni erogate dai vari presidi istituzionali sociosanitari sul territorio, quali consultori, servizi sociali territoriali, comune, regione, ospedali, perché ci siamo resi conto dalla nota commissione sui consultori che la gente non ha la minima idea di quello che può avere che è già presente sul territorio. Inoltre mi piacerebbe che ci fosse il consigliere Serini, un altro fumatore, sì, fa niente, glielo dirò. Aggiungere anche incoraggiando in particolare i giovani maschi disinformati e in questo senso deboli, rientrano nelle fasce deboli, a prendersi cura in forma preventiva di aspetti e funzioni del proprio corpo in relazione a possibili anomalie future. Abbiamo avuto una promozione del reparto di andrologia come accesso precoce dei giovani, dei ragazzi giovani, perché non si rendono conto che eccedere in peso, eccedere in uso di sostanze, può avere poi delle funzioni con l'infertilità che si manifesta successivamente. Vado avanti, li leggo tutti, Presidente, li leggo tutti. Ok, non sarò lunga. Il paragrafo 2 delle attività culturali, quando si dice ampliare l'offerta culturale nelle strutture e camp territoriali iniziative del CAG, proporrei di aggiungere provocando ricadute sul territorio e animando i quartieri periferici intorno a temi di particolare rilevanza per tutta la città. Per esempio c'è l'anno di celebrazione leonardeschi. Ecco. E pensiamo a quello che è stato l'evento di Frida Kahlo. Il paragrafo 3, paragrafo chiamato attività a valenza sociale, dice all'inizio iniziative che agendo in ambito sociale contribuiscono a prevenire e a ridurre situazioni di disagio. Questo è un cappello generico che non mi dice nulla. Se qualcuno mi fornisce un esempio di cosa vuol dire questa riga, sarei felice. Invece poi, dove si dice iniziative svolte alla sensibilizzazione dei cittadini, propongo di aggiungere sostenendo quelle iniziative nate sul territorio che promuovono orientamento, ricerca lavoro, corsi di formazione per restituire dignità alla persona in difficoltà. E cito non a caso l'associazione Alveare che in questi 4 anni o 5 ha continuato a fare questi corsi non solo lavori utili ma anche di formazione per dare dignità e sostegno alle persone disoccupate. Là dove si dice iniziative che agiscono in contrasto alla povertà e finiscono con l'emarginazione sociale, aggiungerei connettendosi con i progetti Caripro già in corso, QB e Doniamo Energia, di contrasto alla povertà infantile e alla fragilità delle famiglie, oggi è peggio, scusate, tramite la rete creata da associazioni e servizi sociali dei territori. Al quarto paragrafo, attività educative, c'è l'emendamento aggiuntivo che io tenacemente con la fede nella provvidenza vi propongo ogni volta. Là dove si dice, perché vedo, leggo, no? Che grande spazio è stato dato al sostegno genitoriale, all'educazione civica, alla legalità, a tutte le attività che non formano proprio il nocciolo primigenio della persona, ma sono più legate a comportamenti esterni. Sono grandi assenti, questo è un commento, grandi assenti le donne che non sempre godono di pari opportunità. E i giovani, più che assenti, sono nascosti in cattività dentro le famiglie, come appendici degli adulti, senza voce propria, ma com'è e quand'è che diventeranno soggetti di diritto improprio? Quindi l'emendamento che propongo, invitandovi a non avere paura, è promuovere l'educazione effettiva dei giovani, rivolta in modo specifico a loro, perché conoscendo i propri sentimenti ed emozioni negativi e positivi, siano in grado di sviluppare la persona bella e completa che hanno il diritto di diventare, capace di relazioni positive, senza danno per sé e contrastando così le derive del bullismo nelle sue varie forme, violenza di genere, abusi e la tendenza dell'odio generalizzato che caratterizza i tempi. Magari non serve a nulla, ma io insisto perché gutta cavat lapidem.
Se vuoi per poterli vedere. Sì, c'è stato. No.
Va bene.
Va bene, proseguiamo con i lavori. Diamo la parola alla consigliera Ferri.
Buonasera. Io volevo fare un intervento introduttivo sul tema bilancio e sulle linee guida e sollevare alcune questioni che in commissione sono rimaste aperte, perché non soddisfatto delle risposte, mancanti delle risposte. Allora, innanzitutto la commissione bilancio di venerdì è stata convocata in via ufficiale il giovedì e la delibera per questioni anche amministrative è arrivata il giorno stesso, qualche ora prima, e già questo ha quindi reso più difficile l'analisi più accurata del documento. Le linee guida per gli stanziamenti dei fondi del 2019 sono stati presentati precedentemente rispetto al consuntivo del 2018, come prima spiegato dall'assessore Soresina, per ragioni più che condivisibili, quali l'allineamento con le scuole affinché le scuole potessero usufruire a pieno del bando sul diritto allo studio. Ma rimane il fatto che il poter analizzare e dare una valutazione su come spendere i soldi nel 2019, su come suddividere a seconda delle deleghe i soldi nel 2019 senza aver fatto senza aver visto come si è andato il 2018 è un minus importante. Detto questo, ci sono state sono emerse alcune differenze nella delibera dei fondi, degli stanziamenti dei fondi del 2019. Una questione che si è sollevata in commissione è il fatto che rispetto al 2018 la quota al capitolo dei fondi ex MAP è quasi il doppio rispetto al 2018, da 87.000 nel 2018 a 150.000 nel 2019, superando la quota per i contributi, che invece sono diminuiti da 108.000 a 98.000. essendo questa scelta di capitolo differente del bilancio determinante per la scelta dei destinatari, una domanda che mi rivolgo quindi al Presidente e all'Assessore è le ragioni, in maniera innocente, solo per capire il ragionamento che c'è dietro questa scelta. Uno. Due, facendo una somma delle contributi, dei fondi contributi ex MAP e cultura del 2019-2018, i fondi del 2019 sono di più, di circa 50.000. Come mai? Che c'è una motivazione rispetto a questo? E per quanto invece riguarda il testo integrativo, oltre a condividere gli emendamenti proposti dalla consigliera Lanzi, poi il mio capogruppo presenterà degli emendamenti specifici sui temi. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Ferri. Diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Sì, noi volevamo fare un'osservazione specifica sul paragrafo che riguarda le risorse da destinare alle attività ambientali. Si legge che l'argomento si affronta dal punto di vista dell'educazione ambientale, che è fondamentale, importantissimo per creare sensibilità, educazione e la cultura del rispetto del verde, però magari potrebbe non essere poi più sufficiente se non seguono delle intenzioni circa delle azioni fisiche sul territorio, che a titolo di esempio potrebbero essere opere di piantumazione anche per rigenerare magari delle aree più grigie del municipio, piuttosto che azioni di sostegno al superamento del problema delle discariche abusive, piuttosto che un tema di cui abbiamo parlato l'altro giorno in Commissione Commercio, tutele concrete al patrimonio arboreo. In Commissione si parlava relativamente ai tronchi danneggiati degli alberi delle aree di mercato. Ecco, non vedendo queste cose forse capiamo perché si è destinato solo il 6% all'argomento, e avverto la frustrazione magari anche dell'assessore Esposito per questa cosa. Indicativo poi che nel paragrafo destinato, dedicato all'argomento dell'ambiente, è dedicata la prima riga, una riga sola, poi il resto è tutta la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti legati alle altre cose che sono inserite nel lungo titolo del paragrafo, che mette insieme ambiente e commercio. Mi viene da pensare, cioè pensando che in municipio la commissione ambiente è legata all'arredo urbano e alla mobilità, che povero l'ambito dell'ambiente, ne esce sempre un po' bistrattato, perché se da una parte si continua in maniera, secondo me, miope ancora a considerare il verde, il patrimonio verde e arboreo della città come un mero elemento di arredamento e non come una funzione fondamentale, irrinunciabile proprio al benessere. La salute non riguarda solo lo sport, ma anche questo, anche in quest'ambito, e dall'altra parte avendolo associato al commercio, nella formulazione appunto proposta dalla delibera, gli altri argomenti rispetto a quello dell'ambiente soverchiano proprio quello dell'ambiente. Insomma, ci sembra che vediamo espressa in questa irrilevante destinazione del 6% ancora poco troppa sensibilità verso i temi ambientali, in un momento tra l'altro in cui ci viene raccontato che abbiamo toccato il punto di non ritorno rispetto agli stravolgimenti climatici permanenti, nel momento in cui la comunità scientifica unita continua a lanciare allarmi e appelli relativamente alla scarsa qualità dell'aria che respiriamo nelle grandi città e soprattutto a Milano. Posso capire che forse questi discorsi cominciano anche ad inflazionarci, se ne parla sempre più spesso e per fortuna nei vari ambiti della società e rispetto agli altri argomenti della delibera discussi, che stiamo discutendo questa sera, importanti, dall'educazione alle politiche sociali alla cultura, può sembrare, come dire, un argomento, magari un noioso non argomento, un argomento poco concreto, inconsistente, magari legato al gusto estetico dell'individuo, ma un argomento che però non guarda la realtà, e invece crediamo esattamente l'opposto, perché la realtà che ci circonda è fatta di troppi veleni e troppo pochi alberi. Per usare uno slogan, non è uno slogan, è una cosa in cui credo fermamente. L'ultima riflessione è che invito a porre l'attenzione sul fatto che magari sottraendo anche solo l'1% delle risorse agli altri capitoli avremmo potuto destinare il 10% alle attività ambientali. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Immagino che quel senza tessera sia dovuto alle manipolazioni del tavolo della consigliera Fiore, perché non abbiamo due senza tessera, uno era l'assessore Esposito, va bene. Allora diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio la collega Ferri che ha fatto la premessa alle linee guida. Io volevo dire questo, che va bene il copia e incolla e replicare con convinzione giustamente anche quello che si è stato fatto nel 2018, però addirittura, l'ho già detto anche in commissione mi sembra, avete dimenticato di inserire nelle linee guida delle cose che avete fatto, che abbiamo fatto. Quindi mi sembra che alcune iniziative, alcuni interessi, alcune attenzioni che erano presenti nel 2018 e che sono state realizzate nel 2018 poi non sono più presenti nelle linee guida del 2019. Adesso leggo gli emendamenti così poi mi faccio capire cosa intendo. Allora, io per quanto riguarda le attività sportive, per esempio, vorrei che si inserisse questa voce: realizzazione di iniziative che evidenzino il valore educativo e sociale dello sport, con particolare riferimento agli educatori sportivi e alla corretta partecipazione delle famiglie. Siccome sono state fatte delle iniziative su questo tema, no? E è un tema che in diversi momenti è emerso come importante, chiedo che venga inserita questa, nella speranza che anche nel 2019 questa attenzione sia rivolta a questo ambito dello sport. Per quanto riguarda le attività culturali, per esempio, chiedo che venga reinserita la frase presente nelle linee guida del 18, creare condizioni affinché i grandi eventi che vengono realizzati nella città possano interessare anche ambiti territoriali al fine di valorizzare le periferie o i quartieri, se vogliamo, visto che il termine periferia adesso non si usa più tanto. Cosa volevo dire? È stato finanziato con dei contributi quelle iniziative adesso non mi ricordo più il nome, del fuorisalone, della settimana del design, delle cose. Perché allora non inserire ancora questa voce? Per quanto riguarda le attività a valenza sociale, chiedo che venga aggiunto interventi per la rigenerazione della vita sociale e culturale dei quartieri. Forse è già stato anche un tema che ha già trattato anche la consigliera Lanzi. Iniziative sul tema del lavoro, con particolare attenzione sia alle nuove generazioni sia a chi ha perso il lavoro. Iniziative sul tema dell'abitare, abbiamo una commissione sulla casa ma non se ne parla neanche, non c'è nessun accenno. in particolare dell'edilizia residenziale in collegamento con Aller e MM. E ancora, visto che abbiamo degli sportelli per la donna sul lavoro, eccetera, anche l'altro giorno il Presidente ci ha mandato le locandine che evidentemente mostrano che è stato rinnovato questo impegno, promozione di iniziative a tutela della donna per il lavoro, per la maternità responsabile e condivisa contro la violenza. Questo per quanto riguarda l'attività Valenza Sociale. Per quanto riguarda le attività educative, chiedo di inserire azioni di sostegno all'inserimento e all'inclusione di alunni di nazionalità non italiana, con particolare riferimento alle scuole dove la loro presenza è più numerosa. E ancora, detto con parole molto più incisive dalla collega Lanzi, promozione di percorsi di educazione all'affettività. Grazie. Ah, l'ultima cosa, vedo che il fondo per la comunicazione è stato tolto, l'assessore l'altro giorno ci ha spiegato che della comunicazione si occuperanno tutti i vari assessori, evidentemente dedicando dei fondi a questo obiettivo. Vorrei avere una conferma di questa cosa. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Gerosa. Diamo la parola all'assessore Esposito.
Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto ringraziare il consigliere Palmisano perché della solidarietà, però voglio tranquillizzare il consigliere Palmisano che io ringrazio, sì, tutte belle parole, ma il problema principale è proprio quello che questi fondi non potremmo usarli per andare a piantare le piante o per fare lavori extra che non siano già quelli della ditta appaltatrice con cui il Comune di Milano ha un appalto e che deve rispettare. Lo tranquillizzo anche nel dirle che tutti gli spazi dove si può mettere una pianta noi siamo ben attenti ad andarla a mettere. Faccio un esempio: nel 2018 abbiamo piantato 1150 nuove piante nel Municipio 5. Quindi non sono poche, non sono tantissime, ma 1150 piante, questo fa appunto in qualche modo capire quanto sia l'attenzione sul municipio, quindi è alta l'attenzione. Non voglio fare differenza con altri municipi che stanno ancora lì, che devono partire col piano di manutenzione straordinaria 2018, ad oggi. Non sono ancora partiti in alcuni municipi. Non voglio dire che noi siamo i più bravi, però voglio dire che l'attenzione è massima. Quindi ringrazio il consigliere, però le dico questo: a questo punto bisognerebbe cambiare il metodo di tutto. Quindi io prendere dei soldi, non so, al 20%, bellissimo, sono contentissimo. Ma preferisco più che questi soldi vadano al diritto allo studio, dove abbiamo più, diciamo, forza, dove possiamo essere più incisivi. Sono più contento se vanno sul piano povertà, dove noi abbiamo più possibilità. Se fossero dati a me, non posso farlo per piantare le piante, non posso farlo per fare alcune cose richieste. Giustamente sono d'accordo dal consigliere, per cui diciamo che va bene così, spero che in futuro ci sia di rivisitare un po' il tutto di come sull'ambiente uno possa spendere i soldi, non solo facendo iniziative, che può essere un'iniziativa culturale, che può essere l'educazione ambientale, oppure cose che già fanno comunque nella cultura e nella scuola. Per cui preferisco che questi soldi, piuttosto che buttarli via in robe così, è meglio che vanno a chi veramente ne ha più bisogno.
Grazie Assessore Esposito. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie. Innanzitutto non l'ho fatto prima, io mi scuso adesso perché ho un problemino alla schiena, per cui stare seduto e spero non abbiate a male. Allora, per quanto di competenza, rispondo ad alcune questioni che sono state poste. Allora, la prima cioè la prima, adesso non so se in ordine, la prima che mentalmente mi viene è la differenza tra le cifre 2018-2019, mappa, contributi e quant'altro. Allora, le cifre sono differenti perché il dato che lei ha ricordato è il dato di partenza 2018 legato al budget previsionale del 2017. Nel corso dell'anno del 2018 abbiamo realizzato nei periodi consentiti, cioè a luglio e a novembre, degli assestamenti di bilancio, spostando sostanzialmente risorse da un capitolo all'altro, proprio per il processo di razionalizzazione che vi spiegavo nella delibera prima, per cui alcuni fondi sono stati destinati al fondo del diritto allo studio. Per esempio, noi avevamo un capitolo che si trascinava sicuramente da 7 anni, che è la ragione che cercavo di spiegarvi prima, per cui i nostri predecessori si lamentavano delle poche risorse, però ogni anno facevano sì che il fondo COSAP di 22.000 euro tornasse incompiuto all'amministrazione centrale. Noi l'anno scorso in assestamento di bilancio abbiamo detto che ce ne bastano 10.000, bene, 12.000 diventano mappa. Questo è il bilancio della pubblica amministrazione. Per cui le differenze sono il fatto che sull'assestamento dello scorso anno alcuni capitoli non li abbiamo già bilanciati e per cui sono diverse le cose. Nelle pieghe, così rispondo a una parte dell'interrogazione fatta prima, io sono d'accordo che se la, non mi ricordo più comunque l'evento che citava, fatto a Chiesa Rossa dei complessi, arrivano da fuori regione eccetera, si chiamano bandi della pubblica amministrazione, che se io non posso caratterizzare un bando esclusivamente se e possono partecipare solo quelli che hanno i capelli rossi, che vivono tra via Chiesa Rossa e di qua e di là e di su e di giù. Un bando pubblico è un bando pubblico. Questi si sono presentati al primo bando che noi abbiamo fatto sui contributi, facendo una proposta progettuale sul capitolo della cultura di un evento che rispondeva ai requisiti, e gli uffici non hanno potuto far altro che assegnare a questa iniziativa. È andata bene, è andata male, adesso verrà valutata insieme a tutte le altre, però questo è il rischio del bando così formulato, e questa è la ragione per cui in fase di assestamento abbiamo cercato di caratterizzare più risorse sui MAP, che come sappiamo sono iniziative fatte direttamente dal municipio e non a contributi a richiesta di altri, perché ci sembrava più corretto, da un certo punto di vista più governabile, ma passatemi, capite il termine, che non vuol togliere nulla alla trasparenza, ma quanto all'indicazione più precisa e puntuale che vengano finalizzati a quello che sono gli obiettivi di mandato, perché correttamente è stato detto che siamo stati eletti su un programma e io intendo il più possibile cercare di attenermi e di rispondere a quel programma su cui i cittadini ci hanno votato. Per cui mappa contributi l'ho detto, sulle percentuali io non vi assicuro che nella proposta di giunta non ho visto assessori che si strappavano i capelli perché era poco, perché era tanto e quant'altro, nel senso che do anche una lettura molto realistica, perché poi io sono abituato a contestualizzarle le cose. Noi stiamo parlando di una ripartizione in termini percentuali dettata da un regolamento che vive in maniera astratta la realtà su cui poi va a calarsi, perché io capisco nel bilancio comunale una differenziazione su capitoli specifici degli assessorati, ma noi qui stiamo ragionando su capitoli unici in cui in un certo senso tutti attingono. Cioè non c'è il capitolo della cultura, a parte i due, cioè scusate, della cultura improprio, perché c'è il capitolo della cultura, ma su tutte le altre deleghe non è come gli assessorati che hanno il loro budget e i loro capitoli. Questo da un lato non corrisponde appieno alla realtà dei fatti, dall'altro lato io uso anche questa modalità per confermare quello che ho sempre detto, che è la linea di indirizzo che si intende perseguire, che è un lavoro di estrema collegialità. Questo lo dimostra anche l'osservazione fatta dal consigliere Palmisano, che ha aperto dei temi su cui non è legata la sensibilità alla percentuale al valore economico, ma quanto alla collegialità su alcuni obiettivi, che certi temi molto trasversali siano trattati nella loro trasversalità. Per cui è evidente, come diceva l'assessore Esposito, che ci sono dei temi ambientali che hanno un impatto sul livello educativo nell'ambito delle scuole, e non è che non perseguiamo quell'obiettivo e non lo finalizziamo. Per cui invito a leggere questi dati, che è l'altra osservazione che non credo sia stata fatta stasera, ma mi hanno riferito che è stata fatta in commissione, sul tema della ripartizione del, se non vado errato, 55% l'anno scorso sulla somma delle deleghe, mentre siamo al 63% sulla somma delle deleghe per sociale, educazione e quant'altro. Questo è stato fatto in termini di ragionamento, anche perché non ho voluto che fosse istituito, come correttamente ogni amministrazione ha, sostanzialmente un fondo della presidenza, e l'incremento che ho ritenuto di chiedere sulla somma alle mie deleghe costituisce sostanzialmente una quota legata alla presidenza, come il sindaco al suo fondo, come tutti, eccetera eccetera. Questo ha ragione di quello anche che dicevo prima, che comunque anche diciamo la trasversalità di molti temi ci ha fatto lavorare, e sarà l'obiettivo anche per quest'anno di farci lavorare non in forma rigida rispetto alle deleghe, ma dove c'è quella trasversalità di portare avanti azioni congiunte anche da più assessori. Scusatemi se sono stato un po' lungo, credo di aver risposto a tutto, non ho lasciato qualcosa? No, se no. La differenza del totale è legato al tema dell'assestamento, nel senso che l'esempio che ho fatto prima, noi l'anno scorso, non so, per dire, avevamo 50 di MAP e 100 di contributi, in fase di assestamento i 22 di COSAP, 12 li abbiamo spostati sui MAP, per cui già l'anno scorso, in corso d'anno, avevamo 62 di MAP e 100 di contributi e 10 di COSAP. Quest'anno, ripartendo, abbiamo richiesto i valori già assestati, evidentemente, perché a noi cosa ci danno? Un bilancio complessivo del municipio che su una serie di capitoli cuba 864.000 euro, diviso per i vari capitoli. Il gioco, tra virgolette, permettetemi la semplificazione, che si può fare è perimetro 864, spostare da un capitolo all'altro in base alle esigenze che uno dichiara di avere. Questo è il movimento del bilancio della pubblica amministrazione, che una volta che c'è assestato quel valore complessivo che tu devi spendere, no, per cui c'è il fondo dei FARC, che sono quelli che spendono gli uffici per la minuteria e alcune piccole spese eccetera, che cubava, mi sembra, 6.000 euro, che complessivamente si è visto che negli ultimi anni non è stato speso, abbiamo detto: perché 6.000 euro chiediamone 3.000, e 3.000 li caratterizziamo su un altro capitolo che ci interessa. Questo ha portato l'aumento dei fondi di diritto allo studio per l'incremento che ho descritto prima, più l'incremento dei capitoli che sono propriamente di spesa diretta della giunta, cioè di contributi e di mappa. Poi c'è tutto il capitolo, per esempio, legato ai CAM, che è un capitolo blindato perché è un contratto fatto centralmente, che però transita sul municipio, che ha una sua cifra, che però è vincolante, come si suol dire, perché è legata ad un contratto d'appalto già definito, come le pulizie dei CAM, come però la cosa è un capitolo a parte. Fatto il ripassino, perché io mi ricordo che in qualche commissione bilancio all'inizio avevamo, però l'impegno sarà la prossima, quando verremo ad illustrare il rendiconto 2018 e il previsionale 2019, rivedremo poi nel dettaglio tutti questi numeri. Comunque la ratio spero sia chiara su come si muove la cosa. Perdonate, e concludo, così rispondo direttamente agli emendamenti di competenza. Allora, emendamenti Lanzi. La prima, l'esemplificazione contribuiscono a prevenire e a ridurre situazioni di disagio. È recitato dopo, ma è evidente che è un concetto ampio su molti degli interventi sociali che sono stati fatti, cioè sul tema della povertà e non solo. Per cui questo mi sembra che non fosse un emendamento, ma fosse una richiesta di chiarificazione, che poi sia sufficiente o no, questo lo scopriremo solo vivendo. Invece sugli emendamenti veri e propri, iniziative volte a sensibilizzazione dei cittadini, si proponeva di sostenendo quali iniziative nate sul territorio che promuovono orientamento, ricerca lavoro, corsi eccetera. Allora, su questo io non ho nessun problema ad accoglierlo, mettetevi d'accordo tra lei e la collega Gerosa, perché trattate due emendamenti sullo stesso tema, per cui ditemi quello che vi piace di più a me, così almeno velocizziamo anche la questione. La consigliera Gerosa chiedeva iniziative sul tema di lavoro, con particolare attenzione sia alle nuove generazioni sia a quelli che hanno perso lavoro. Il tema mi sembra uguale, è evidente che io, associazione Alveare, in una delibera di municipio non posso scriverlo, per cui mettetevi voi d'accordo su chi su quale volete che sia ritirato. Ritira Gerosa. Aspetta che lo cancello, così almeno abbiamo già fatto una parte del lavoro. Ok. Sul secondo emendamento invece, dove dice iniziative, quello di specificare, ecco, ritengo di non accoglierlo, perché mi sembra è una cosa che è in atto, che è stata fatta, che su quello di dover di indicare connettendosi con progetti QB eccetera eccetera eccetera. Io è pleonastico da un certo punto di vista, e dall'altro io tendenzialmente, contrariamente alle recriminazioni che ritengo legittime, ma su cui però invito tutti a fare una riflessione sui temi delle competenze, le delibere di indirizzo indirizzano, le delibere di giunta dettagliano. Allora, io non vorrei che questo sia letto con troppa semplificazione, però è anche una scelta politica, se volete, di aprire alcuni temi in forma ampia, perché poi la caratterizzazione compete, piaccia o non piaccia, all'ambito della giunta. L'invito che io ho sempre fatto, sapendo che il percorso è questo, di comunque aprire anche un dibattito, un'interlocuzione, come colgo favorevolmente se è stata fatta sui fondi del diritto allo studio, di suggerimenti che entrano comunque in un ragionamento, poi evidentemente ciascuno si assume le sue responsabilità. Per cui su questo emendamento direi di no. E questi sono gli unici di mia competenza. Su quelli invece, per semplificare, della consigliera Gerosa, direi che sono tutti accoglibili, nel senso che aprono dei temi anche qui che evidenziano, e ringrazio del riconoscimento, che sono cose che sono state fatte. Noi abbiamo cercato di puntare più su quello che dobbiamo metterci a fare, perché ancora non abbiamo fatto, però teniamoli vivi come temi, per cui il tema sulla donna per il lavoro, gli sportelli di orientamento, la rigenerazione di vita sociale e culturale nei quartieri e la questione del tema dell'abitare, nessun problema, e dal mio, per me sono tutti accoglibili. per cui l'emendamento Gerosa che ho classificato 10 con tutti gli interventi, vanno bene tutti, cancellato il tema del lavoro che riprende l'emendamento del collega Lanzi. Scusate.
Allora diamo la parola all'assessore Lupi.
Sugli emendamenti della consigliera Gerosa, sulla realizzazione di iniziative che evidenziano il valore educativo e sociale dello sport, con particolare riferimento degli educatori sportivi e la corretta partecipazione delle famiglie, sì. Anche sulle attività culturali, reinserire la frase presente nelle linee guida 2000, creare condizioni affinché i grandi eventi che vengono realizzati nella città possano interessare anche ambiti territoriali ai fini di valorizzare le periferie. Invece sulla consigliera Lanzi, il primo sul coinvolgimento del CONI presenti sul territorio programmando risorse a lungo termine, specialmente nei mesi estivi, animando la città vuota con tornei di quartiere, la Grattasoglie Ripamonti, il completamento del lavoro sullo sport, sport libero per tutti già avviato con la bella estate, no, nel senso che già c'è la bella estate, c'è il coinvolgimento delle associazioni, il CONI fa un lavoro, penso, per valorizzare le varie associazioni sportive e far conoscere gli sport del Municipio 5. Dopo penso che il lavoro più grosso lo fa sull'estate, la bella estate, e poi le varie associazioni facendo tornei. Sì, ok, però consigliera Lanzi, io non dico che il mese di agosto fare dei tornei calcistici, pallavolo, così via, qualsiasi attività, penso sia molto difficile, per l'amor di Dio, però proviamoci, ci tentiamo, ma è già difficile farli nei mesi invernali, primaverili, dove ci sono già dei tornei in atto e così via, però proviamoci, nel senso che ci possiamo provare la prima settimana di agosto. Poi sapete che ci sono anche delle attività fatte anche nelle scuole, più la bella estate c'è anche WeMove che fa delle animazioni con i ragazzi e le porta anche via una settimana e fanno degli eventi loro direttamente come associazione. E invece promuovendo la conoscenza di attività e azioni erogate dei vari presidi istituzionali e sociosanitari sul territorio, consultori, servizi sociali territoriali, comuni, regioni, ospedali, sì. Invece mi viene da ridere su quell'altra che... Scusatemi, incoraggiato. Perdonatemi, ma mi viene da ridere. No, incoraggiando in particolare i giovani maschi disinformati, in questo senso deboli, a prendersi cura in forma preventiva di aspetti e funzioni del corpo in relazione ai possibili anomalie future. Questa è nuova. Mi è venuta a ridere, scusate, Invece sul paragrafo della cultura, ampliare offerte culturali, strutture, campi territoriali, iniziative dei CAG, provocando ricadute sul territorio animato in quartieri periferici e intorno ai temi di particolare rilevanza per tutta la città, l'anno di celebrazione leonardesche, sì.
Allora diamo la parola al consigliere Serini.
Sì, in questo caso grazie Presidente, in questo caso nella veste più di dottore che di consigliere. Trovo che questo emendamento abbia un suo fondamento più che sensato e forse magari riassumerlo semplicemente dicendo come la ragazzina Colmenarca va, o meglio, dovrebbe andare dal ginecologo e da qui poi seguire la propria salute della propria sfera sessuale e riproduttiva, analogamente non si capisce perché noi ometti, pur avendo l'aggeggio abbastanza bene in evidenza, perlomeno alcuni più fortunati, ce ne dimentichiamo completamente, soltanto poi quando verso i 60-70 anni rimpiangiamo di non averci pensato prima.
Presidente Serini, lo riformuli con la consigliera Lanzi.
Adesso mi apparto con la consigliera Lanzi.
Va bene. Possiamo proseguire i lavori d'aula adesso? Allora, diamo la parola all'assessore Soresina.
Grazie Presidente. Allora, relativamente ai tre emendamenti, di cui due sullo stesso tema, allora parto appunto da questo che è in comune a Gerosa e appunto Lanzi. Inserirei nella prima frase, quindi non lo accoglierei nelle due forme presentate, ma accoglierei appunto il contenuto e lo adatterei alla forma appunto delle attività educative che comunque diciamo ovviamente essendo delle linee guida sono generali. Lo inserirei nel primo punto, che è quello che appunto si occupa, come diceva la consigliera Lanzi, dello sviluppo della bella persona, e quindi nella frase promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo dei talenti, delle potenzialità degli studenti, della creatività, dell'affettività e delle abilità sociali, perché ovviamente diciamo tutto questo elenco di iniziative volgono appunto allo sviluppo della persona nella sua completezza. Per quanto riguarda il secondo emendamento della consigliera Gerosa, quindi azioni di sostegno all'inserimento e all'inclusione di alunni di nazionalità non italiana, con particolare riferimento alle scuole dove la loro presenza è più numerosa, non lo accoglierei, nel senso che è una distinzione in particolare, diciamo, per gli alunni non italiani, ma che viene ricompreso nel capitolo precedente, quindi nella riga iniziative per prevenire la dispersione e promuovere l'inclusione scolastica. Il dettaglio poi di come l'inclusione scolastica viene intesa sia nei fondi di diritto allo studio, quindi tradotta nei fondi di diritto allo studio e il loro utilizzo, che piuttosto anche in altre attività, perché ad esempio sul tavolo minori si è affrontato il tema appunto di scuole che hanno, vivono questa problematica e quindi quali possono essere i supporti, diciamo viene ricompreso nel tema precedente, però mi ha dato spunto per aggiungere un emendamento integrativo della delibera che riguarda la difficoltà che possono vivere alcune scuole. Quindi aggiungerei alle varie iniziative in coda iniziative a sostegno di scuole che necessitino per varie ragioni di un supporto su uno specifico tema fra quelli sopra riportati, in modo tale che in questo modo si ricomprende un numero maggiore di casistiche, e come sapete appunto l'attenzione del municipio c'è a considerare delle problematiche particolari di alcune scuole, che una volta può essere un tema, una volta appunto può essere un altro. Quindi riassumendo, integrerei il discorso dell'affettività nella prima frase, appunto quindi con un emendamento modificativo, con una modifica, e aggiungerei questa integrazione relativa alla difficoltà che alcune scuole vivono, e quindi supporto queste scuole. Grazie.
Sì, certamente, assessore, consigliere Gerosa. Dovevo dire grazie assessore, ma lei mi ha anticipato.
Non sarò mai assessore. Cosa volevo dire? È un piccolo spiraglio, una piccola apertura sul tema dell'affettività, anche se non capisco bene cosa c'entra con lo sviluppo dei talenti, delle potenzialità degli studenti. Non vedo perché non si può fare una voce a sé relativa all'educazione all'affettività. Ripeto, tema che quest'anno, nel 2018, è... Sì, piccolo, spero l'anno prossimo che ci sia una voce a sé stante, perché non abbiamo paura, cioè abbiamo visto in diverse situazioni che questo tema dell'affettività, sessualità se si può dire, sessualità, anche per i giovani è importantissima per prevenire il bullismo, per prevenire la violenza, per essere in pace con se stessa, per non essere prepotenti nei rapporti, eccetera. Quindi perché non facciamo un piccolo sforzo per fare una righina in cui si dice solo educazione all'affettività?
Nelle premesse appunto dell'intervento l'educazione all'affettività viene inserita proprio nel primo punto. Questo non va a togliere importanza, ma va ad aggiungerne, altrimenti dovremmo per ognuno dei temi contenuti nella prima riga fare un'iniziativa particolare, perché non è sicuramente meno importante delle potenzialità degli studenti o dello sviluppo della creatività o comunque dello sviluppo delle abilità sociali. Ricordo che comunque il bullismo non è che viene risolto e comunque l'unica leva su cui si può agire è lo sviluppo o l'educazione all'affettività, anzi sono proprio le abilità sociali, le attività sportive, le attività che vanno comunque a valorizzare appunto la persona, che possono tenerla lontano dalle negatività, quindi non ultimo il bullismo ma anche le dipendenze. Quindi sono tutti temi molto importanti. Il fatto che sia contenuto nella prima frase non è sicuramente un togliere, ma appunto andare a completare con i temi dello sviluppo completo della persona.
Allora, giunti a questo punto, volevo solo sapere se ritenete soddisfatti i vostri emendamenti, avete qualcosa da chiedere che venga votato, oppure possiamo, gli emendamenti sono stati accettati in parte e va bene, allora posso chiedere invece se quelli che sono stati bocciati volete votarli?
Mi riassumo? Allora, per velocizzare, io ve li riassumo, mi dite se volete votarlo o no, così siamo velocissimi. Allora, emendamenti Lanzi. Tema del CONI, bella estate, non è stato approvato, vuole votarlo? Va bene? Vuole votarlo? No, ok. Poi quello cosa sostituito da questo che è accettato, ok? Emendamento 3, sì. Poi il tema quello su QB. Non viene ok, no? Poi il tema dell'affettività, vuole che sia votato?
Scusa Silvia.
Allora, ok, non viene votato. Invece l'emendamento, quello legato, no giusto, quello invece sul lavoro sì, perché è tolto quello della Gerosa, ok. Invece emendamenti Gerosa sono accolti tutti, stralciato quello sul lavoro, su invece quelli sull'educazione non sono accolti ma integrati con le modifiche proposte dall'assessore. Va bene, vuole votarli? Perfetto, allora votiamo la delibera complessiva con gli emendamenti approvati. Adesso ti spiego perché sennò.
Che domani ti divertirai.
Prego, diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Allora, visto che la maggior parte degli emendamenti proposti sono stati accettati, anche con una piccola apertura sul tema dell'affettività, pur rimanendo alcune remore sulla modalità in cui viene espresso il piano, che non è molto ampio, ma il Presidente Bramati difende questa impostazione, quest'anno voteremo a favore.
Grazie consigliera Gerosa, non c'è più nessun altro iscritto? Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Condivido l'impostazione della replica della consigliera Gerosa e mi rammarico sempre che la questione del CONI non venga finalizzata a vantaggio di più persone che ne hanno bisogno, non soltanto in una sola giornata. Ribadito questo, sono soddisfatta che per la prima volta l'affettività abbia sfondato il tetto di cristallo e quindi voteremo a favore di questa delibera.
Grazie consigliera Lanzi. Possiamo mettere in votazione la delibera? Va bene, apriamo la votazione. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione? Vo- votanti 24, favorevoli 22, astenuti 2, la delibera è approvata. Passiamo ora al punto 7 dell'ordine del giorno, la mozione su il giorno dei giusti. No, era immediatamente visibile. Perfetto, scusate. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità delle... Possiamo chiudere la votazione? Presenti 24, favorevoli 24, l'immediata eseguibilità della delibera è approvata. Allora passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, la mozione il giorno dei giusti. Allora presenta la consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Leggo questa mozione. Intanto voglio ringraziare Samuele Menasce per l'intervento che ha fatto nello spazio ridestinato ai cittadini, perché ha ben sottolineato la valenza morale, etica e universale di questa giornata dei giusti. Leggo la mozione. Premesso che in conformità alla dichiarazione scritta numero 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una giornata europea in memoria dei giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, si riconosce il 6 marzo come giornata dei giusti dell'umanità, dedicata a mantenere viva e a rinnovare la memoria di quanti in ogni tempo e in ogni luogo hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Il 10 maggio 2012 il Parlamento di Strasburgo ha approvato la dichiarazione scritta che istituisce il 6 marzo come giornata europea in memoria dei giusti. Dal 20 dicembre 2017 con la legge numero 212, la giornata dei giusti è solennità civile in Italia. Ogni anno il 6 marzo celebriamo così l'esempio dei giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. Considerato che il concetto di giusto, nato dall'elaborazione del memoriale di Yad Vashem per ricordare i non ebrei che sono andati in soccorso degli ebrei, non è più circoscritto alla Shoah, ma diventa un punto di riferimento per ricordare quanti in tutti i genocidi e totalitarismi si sono prodigati per difendere la dignità umana, la legge sui giusti dell'umanità assume oggi un valore particolare di fronte alle crescenti derive politiche e morali nel mondo. Nuovi nazionalismi, razzismi e rischi di guerra. Oggi più che mai è necessario richiamare le persone per riaffermare i valori del dialogo, della pace e dell'inclusione e isolare quanti vogliono spingerci nel baratro dell'odio. Il comma 3 della legge numero 212 prevede che in occasione della giornata dei giusti dell'umanità gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano organizzare nell'ambito del normale orario scolastico iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il comma 4 prevede che nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i giardini dei giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità, per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. L'amministrazione e gli enti pubblici promuovono inoltre convegni, incontri, dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema. Si chiede che il Consiglio di Municipio 5 aderisca alla giornata dei giusti del 6 marzo, impegnandosi a difendere e ribadire sempre i valori della responsabilità personale, della tolleranza, della solidarietà e a riaffermare i valori del dialogo, della pace e dell'inclusione. A far conoscere ai cittadini le iniziative promosse da Gariwo e dal Comune di Milano in occasione di questa celebrazione, il 6 marzo e nei giorni 14 e 15 marzo. Faccio presente che questa mozione è stata presentata nel febbraio del 2018, quindi sono date riferite al 2018.
a promuovere iniziative, convegni, incontri, dibattiti, a favorire e patrocinare la realizzazione di studi sul tema, istituendo apposite borse di studio per le scuole medie inferiori e superiori, a collaborare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio, a organizzare iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei giusti e a sensibilizzare gli alunni sulla tutela della dignità e dei diritti umani. Si propone un'iniziativa importante e duratura nel tempo, creare nei giardini o nei cortili scolastici un angolo della memoria, piantare di anno in anno alberi di cui gli stessi studenti si prendano cura, scegliendo fra i giusti da onorare una persona vicina alla propria comunità o al percorso educativo didattico sviluppato. Questo è il testo della delibera. Questa delibera è stata presentata in un'apposita commissione nel mese scorso, o questo mese, e ha suscitato, contro ogni mia aspettativa, molta resistenza da parte dei consiglieri di maggioranza, a partire dal presidente Campagnano. Resistenza che io non mi aspettavo, devo ammettere, perché credo che questa giornata dei giusti, sancita da una legge dello Stato e da una del Parlamento europeo, abbia un valore etico universale, ripeto, e non affermi nulla che qualcuno possa contraddire, soprattutto in un contesto come questo istituzionale, luogo di democrazia. Invece, contro ogni mia aspettativa, mi sono state fatte molte resistenze. Io poi ho capito perché probabilmente oggi come oggi parlare di nazionalismo, di razzismo, di odio non viene accettato. Il presidente Campagnano mi ha contestato che questa mozione è troppo politica. Io non credo, è chiaro che ogni mozione ha un valore politico, sicuramente ha un valore politico questa richiesta che chiede al municipio di aderire e impegnarsi a difendere i valori della responsabilità personale, della tolleranza, della solidarietà e via di seguito. Però sinceramente io sarò anche disposta, e l'ho detto in commissione, disposta a limare questa mozione, a togliere delle parole che forse possono offendere, come quando parlo di spingerci nel baratro dell'odio, togliamolo. Visto che mi è stata la controproposta, è stata quella di mandare alle scuole il testo della dichiarazione del Parlamento europeo, sminuendo secondo me questa richiesta, e mandare dalle scuole degli alberi, non si capisce motivato come, o con una lettera di motivazione che io non conosco. Quindi io confermo che questa è la mozione che ritengo valida e quindi chiedo a questo consiglio di votarla e di approvarla, soprattutto, più che di votarla.
Allora, diamo la parola al consigliere Campagnano.
Grazie Presidente, la consigliera Gerosa per aver portato all'attenzione del municipio questo tema rilevante il 26 febbraio 2018, a 10 giorni dalla celebrazione della giornata, e risottoposta all'attenzione del Consiglio con un suo più recente intervento. È un tema rilevante e perciò ringrazio lei che ha presentato la mozione e i consiglieri che l'hanno sottoscritta, riconoscendo tale rilevanza pur non condividendo tutto il contenuto del documento. Come noto, nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato la dichiarazione numero 3 che istituisce la giornata europea dei giusti. Il Parlamento italiano ha emanato legge nel 2017 che istituisce la solennità civile del 6 marzo. Questi sono i tempi che sono avvenuti in Italia dal 2012 al 2017 per accettare, sono i tempi che ha avuto la politica italiana. Comunque sia, nessuno di noi desidera fare di un argomento così serio tema di dibattito ideologico, anche se si presta a sottolineature diverse e contraddittorie. Siamo convinti che anche i proponenti non hanno un intento speculativo di polemica politica sterile. Rileviamo però nel testo della mozione significativi passaggi che ci rendono impossibile un voto favorevole e che hanno reso anche impossibile l'emendamento di questa mozione. Abbiamo provato, ma era una cosa troppo complessa. Per dirli sinteticamente, un giudizio storico sul momento attuale che non condividiamo. Dov'è? Qua. Quando si dice la legge sui giusti assume oggi un valore particolare di fronte alle crescenti derive politiche e morali nel mondo, nuovi nazionalismi, oggi più che mai è necessario richiamare le persone. Abbiamo attraversato momenti ben più tragici di questo oggi, e questo oggi contiene un giudizio storico che è di carattere prettamente politico. In secondo luogo, la riduzione del concetto di dignità umana al concetto improprio e riduttivo di diritti. Mentre la dignità umana attiene al campo dei principi ispiratori dell'ordinamento, il concetto di diritto attiene a circostanziate posizioni tutelate dell'ordinamento. Ridurre i principi a diritti vuol dire proclamarli vacuamente, creando solamente un clima di rancore. Affermare un diritto quando non è sanzionato e praticato è un crimine dal punto di vista logico. In terzo luogo, oltre che un errore giuridico, l'indicazione di iniziative per le scuole che vengono identificate in modo analitico, tali che siano o impraticabili, come per esempio un albero l'anno, o troppo specifiche. I motivi del rifiuto meritano ciascuno un convegno. Se vogliamo entrare in questi argomenti, facciamo almeno 3 convegni, per cui li ho enunciati solamente per dire qual è la difficoltà cui mi sono trovato davanti rileggendo la mozione. E capisco bene la difficoltà della consigliera Gelosa a percepire la cosa, perché dal punto di vista ideologico c'è una significativa distanza. Allora, se vogliamo fare un approfondimento di tipo ideologico, facciamo una serie di convegni, ma se vogliamo arrivare a una posizione positiva, dobbiamo perseguire lo spirito stesso dell'istituzione della giornata dei giusti, che è uno spirito sostanzialmente di dialogo. La giornata dei giusti è infatti la memoria di un positivo. Non parliamo contro nessuno, ricordiamo un fatto positivo, cioè persone che hanno dedicato la loro vita per difendere situazioni di genocidio e intolleranza. Allora abbiamo preparato un ordine del giorno che riprende alla lettera la dichiarazione del Parlamento europeo del 2012, con il quale, con questo ordine del giorno, il Consiglio invita il Municipio a compiere semplici atti e precisi amministrativi di propria competenza. Passo a leggerla, e l'ordine del giorno è firmato, oltre che da me, dai capigruppo della maggioranza, ed è stato arricchito, credo di poterlo dire, da una serie di emendamenti proposti dalla consigliera Gelosa. Si tratta di un ordine del giorno che è frutto di un lavoro comune, per cui ciascuno di noi ha dovuto rinunciare a qualcosa del proprio punto di vista. Ordine del giorno sulla giornata dei giusti del 6 marzo. Considerato che il giardino dei giusti, istituito dal compianto Moshe Beschi per rendere omaggio a coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto e monito di significato morale universale. E questa è una citazione letterale della dichiarazione europea. La dignità umana è stata difesa con rischio personale da molti uomini giusti durante i periodi totalitari del nazismo e del comunismo e in concomitanza con tutti gli altri crimini contro l'umanità commessi nel XX e XXI secolo. E anche questo è tale quale la dichiarazione europea. La giornata dei giusti è stata istituita proprio per commemorare il 6 marzo coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. La dichiarazione del Parlamento europeo del 2012 fa presente che il ricordo del bene è fondamentale nella convivenza civile e nel processo di integrazione europea. Per tutti, ma in particolare per le generazioni più giovani, insegnando che chiunque può decidere di aiutare gli altri esseri umani e difendere la dignità umana e che le istituzioni pubbliche hanno il dovere di rimarcare l'esempio rappresentato dalle persone che sono riuscite a proteggere coloro che hanno subito persecuzioni fondate sull'odio. La legge italiana 2012-2017 riconosce il 6 marzo come giornata dei giusti dell'umanità, quale solennità civile dedicata a mantenere viva e rinnovata la memoria di quanti, in ogni tempo, in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi a totalitarismi e discriminazioni tra esseri umani. Questa è una citazione letterale della legge del 2017. Perciò, tutto questo considerato, vista la dichiarazione e vista la legge, il Consiglio di Municipio 5 dichiara di voler aderire con propria attività, nel contesto delle competenze proprie alla celebrazione della Giornata Europea dei Giusti dell'Umanità del 6 marzo, impegnandosi a difendere e ribadire sempre i valori della responsabilità personale, tolleranza, solidarietà e riaffermare i valori del dialogo e dell'inclusione per costruire la pace. Qui faccio un inciso, ho partecipato a una serata del campus dell'educazione alla pace, c'era una sfilata di personaggi, c'era un politico europeo, un generale bosniaco, eccetera, eccetera. Il politico europeo ha fatto un intervento sulla pace centrato su Israele, dicendo solamente che Israele è una situazione di occupazione poliziesca da parte di Israele. Il bosniaco che stava lì è saltato su come un grillo, dicendo, insomma, vuoi parlare di dialogo per l'inclusione e costruzione della pace o vuoi parlare contro qualcuno? Andiamo avanti. In particolare invita la Giunta a diffondere presso le scuole del territorio il testo della dichiarazione 3 del 2012 del Parlamento europeo, invitandole a un approfondimento sul significato della giornata dei giusti dell'umanità e sui temi trattati dalla dichiarazione inviata. Invita ancora a mettere a disposizione degli istituti scolastici, con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo grado, uno o più alberi per creare un piccolo giardino della memoria, quale richiamo alle giovani generazioni che è sempre possibile, anche nel contesto sociale più avverso, esercitare la propria responsabilità di lotta all'ingiustizia. E anche questa è una citazione letterale della legge 2012. Questo è un ordine del giorno che a me pare reso più asettico possibile. Se avessi dovuto dar retta alle mie personali più decise inclinazioni di altri colleghi della maggioranza, sarebbe stato quasi impossibile discutere, per cui lo propongo anche all'attenzione dei gruppi di opposizione. Grazie.
Prego, diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Devo dire che io ho messo tutta la mia buona volontà nell'accettare di guardare l'ordine del giorno che mi è stato proposto stamattina dal Presidente Campagnano. Ma dopo le affermazioni che ha fatto adesso mi verrebbe voglia di stracciare tutto e di dire no, perché veramente io rimango allibita quando mi si dice che il giudizio storico attuale non è condivisibile. Cioè, io credo che oggi come oggi, da ogni parte, ci sia veramente un ricorso alle discriminazioni, alla violenza, al razzismo, ai nazionalismi, cioè, ma non, io l'ho anche scritto al Presidente Campagnano nella lettera di accompagnamento, che sono a tutti i livelli, sono a livelli dalle relazioni personali a quelle della vita, diciamo, di quartiere, a quelle della vita cittadina, a quella della vita nazionale, a quella della vita internazionale. Io sfido chiunque a dire che questo non è vero, vuol dire proprio mettersi le fette di salame sugli occhi. E non è ideologia, non è ideologico questo, non è ideologico, rivendico questa cosa. Poi io non ho capito questa
questa la dignità confusa col concetto di diritto. Io non trovo nella mozione che ho presentato nessun accenno a diritto, non lo so dove la trova questa cosa, questa lezione di Costituzione. Io non la vedo, non ho capito da dove deriva questa cosa. Proposte impraticabili. Io ho già detto che ero disponibile a togliere le proposte impraticabili e a togliere qualche frase che poteva suscitare il rischio, l'accusa di ideologismo o di ideologia, metteteci quel che volete. Questo credo che potesse essere accettato. Invece c'è stata una chiusura netta su tutto ciò. Io a questo punto chiedo di momento 5 minuti di sospensione per valutare con i miei colleghi l'opportunità o meno di accettare questo ordine del giorno. Faccio presente già che se l'accettassimo sarebbe solo perché voglio portare a casa qualcosa per le scuole, per i ragazzi, perché voglio che si cominci nelle scuole a ragionare su questa cosa. Però veramente, Presidente Campagnano, io non mi riconosco. Ah no, aspetti che devo dirla giusto, sennò il consigliere Serini poi mi sgrida. Io veramente non capisco dove lei abbia trovato tutto quello che ha inserito. Ho solo capito che ci troviamo in un contesto in cui veramente siete voi che fate dell'ideologismo, della politica di parte e che non siete disponibili ad accettare un discorso che è etico, accettabile da chiunque ha a cuore la democrazia e la buona convivenza civile. Veramente, io l'ho già detto anche ieri sera, sono allibita da questo rifiuto.
Bene, prima di concediamo i 5 minuti. Allora, va bene, possiamo dare, concedo poi i 5 minuti, facciamo. Va bene, allora diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Consigliere Agerosa, allora io ho firmato la sua mozione, no? Quindi in qualche modo rivendico di avere una patente di credibilità, oltre che personale politica, per come mi conoscete da 2 anni e mezzo, ma segnatamente su questa questione rivendico di avere una patente di credibilità, ancorché lontanissimo dalle sue posizioni, però su questa cosa in qualche modo rivendico di potermi esprimere a pieno titolo. Per quale motivo io firmai questa mozione? Perché se ne parlasse, perché ho apprezzato enormemente il fatto che un consigliere, poteva essere bianco, giallo, verde, strisce, pallini, non mi interessava, comunque avesse proposto per primo di argomentare un dibattito su questo tema. Ora, io l'ho firmata, virgolette, a scatola chiusa, per lo stesso identico motivo per la quale lei sta anticipando che accetterebbe gli emendamenti così proposti all'interno dell'ordine del giorno, perché se ne parli. Con lo stesso identico sforzo, non mi viene la parola per descrivere il sentimento, con lo medesimo sforzo di volontà, di buona volontà, che probabilmente lei stessa ha detto che avrebbe fatto o che farebbe nel votare questa cosa. Allora, per me sarebbe molto facile riprendere le parole del Presidente Campagnano, perché tutto sommato ha espresso in grande parte delle perplessità che io stesso condivido. Non le voglio riprendere, voglio andare oltre, facendo in realtà un appello, in maniera tale che il suo sforzo di aver portato questa mozione, che io ritengo giusta, completamente giusta nel merito evidentemente, ma non nel metodo, infatti il metodo che è stato contestato, non il merito della dichiarazione dei giusti, venga in qualche modo sintetizzata e portata a casa, perché nella maniera più ampia e più corale possibile. Lo dico innanzitutto a me, lo dico a tutta la maggioranza e lo dico anche a tutta l'opposizione. Non perdiamo questa occasione soltanto perché in qualche modo vogliamo piantare la bandierina di un'ideologia un pochino più sbilanciata da una parte e un pochino più sbilanciata dall'altra, perché è evidente che alcuni contenuti più metodologici siano inseriti in forza e in virtù di una convinzione ideologica personale, che io rispetto, evidentemente è lontana dalla mia, ma che io rispetto, se non altro per rispetto il genere e la maturità certamente maggiore della mia che lei rappresenta.
Ma uscendo da questa dimensione, se riusciamo a portare a casa un messaggio comune del nostro municipio che in maniera meritoria la consigliera Gerosa ha portato innanzitutto qua, e riusciamo ad emendarla da ciò che non tutti hanno la medesima sensibilità, consigliera Gerosa, con ciò che questa maggioranza ritiene che possa essere effettivamente interpretabile come una declinazione ideologica di parte, avremo fatto un grosso lavoro, io credo stavolta, come municipio e non come maggioranza opposizione, ma credo innanzitutto come persone, visto che stiamo parlando di persone che hanno fatto qualche cosa a favore di altre persone, rinunciando a una partita probabilmente di interesse personale e sfidando anche dei grossi rischi. Questo è il concetto fondamentale sul quale ci dobbiamo misurare. Non pretendere a tutti i costi di mettere una bandierina che magari tirata da una parte e dall'altra alla fine deprezza e sminuisce il valore universale che proprio questa cosa invece ha e rappresenta.
Grazie consigliere Serini, diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente, rapidamente, avendo oggi anche ripreso tutti i testi citati, cioè la dichiarazione del Parlamento Europeo e la legge 2012, laddove il monito, l'invito a dare, come dire, comunicazione e partecipazione a questa giornata in memoria dei giusti dell'umanità è un'iniziativa sacrosanta e legittima, e questo, su questo non ci piove. Credo invece che si sia andato oltre laddove si vuole tirare come una coperta elastica quello che non c'è scritto in questi due testi, cercando delle interpretazioni che fanno probabilmente comodo al momento politico attuale di una certa componente appunto del nostro scenario politico. E questo mi rivolgo sia all'intervento della consigliera Gerosa e anche all'intervento del signor Menasce all'inizio, perché Treccani, quindi penso che sia una fonte del tutto attendibile, alla voce nazionalismo viene qualificato questo termine come insieme delle dottrine e dei movimenti che attribuiscono un ruolo centrale all'idea di nazione e alle identità nazionali. Il nazionalismo si è storicamente manifestato in due forme: come ideologia di liberazione delle nazioni oppresse e come ideologia della supremazia di una nazione sulle altre. E mi fermo qui perché io voglio rimanere all'oggettività e non tirare da una parte o dall'altra. Quanto all'odio invece, anche questo io lo vedo forse in maniera diversa e non come emergenza, ma forse, come ai tempi avevo studiato in diritto penale, bisogna sempre pensare alla teoria dell'ombra, cioè proiettare sugli altri l'ombra che si ha su se stessi. Questo perché lo dico? Perché sento che io ultimamente che si veda molto odio nei confronti di determinate persone che vengono tacciate di odiare altre persone, quando magari non è così, ma magari si vuole far solo rispettare le leggi di questo paese democraticamente assunte in un Parlamento e negli ambiti propri. Per questo motivo aderiamo alla riformulazione che ha esposto il consigliere e il presidente Campagnano, non certo alla prima versione della consigliera Gerosa. Grazie.
Thank you.
questo lo buttano dove...
calcio piazzato, uno cerca di mandare via la palla, sbaglia e rinvio, io non l'avrei sbagliato, l'ho giocato in brutto, sbaglia e rinvio, va sulla destra, è arrivato Godin, doveva perdere, ma prendere due gol così, perché Godin dovrebbe arrivare all'Inter.
Il problema è che lui ha avuto paura perché ha annullato
è l'errore dell'arbitro che ai rispetto trattati c'è uno, se dice scusa l'altra squadra funziona. E il gol, se tu hai commesso un errore nel commetti una
gol della Fiorentina, non devi fare quel Muriel che dà un calcio sulla gamba a uno dell'Inter, ma sei scelto, come dire, il calcio, la palla era dall'altra parte, e la palla giunta l'altro sull'Inter che era il rigore, cioè era rigore, quindi lui era fatto
la VAR, sì, ma la VAR
a quelli del VAR non gli hanno detto perché lei non lo era. Cosa gli hanno detto? Gliel'hanno detto?
Sì, sembra di sì, se lui si è puntato e mi è venuto andare a vedere
il problema è che
ha visto quattro telecamere su due, lui è rimasto con i due e quelle due, e quelle due potessero smentirlo. Allora è rigore. Infatti poi alla fine
un mese che dopo,
per un mese l'Inter non lo abita più, e ha riconosciuto. Non è rigore.
Non so come abbia fatto, perché tra l'altro il VAR era intervenuto e ha risolto le soluzioni oggettivamente complicate.
E poi c'era anche
dove lo doveva tenere,
cioè dove lo doveva tenere, ma
toccata qua obiettivamente.
Cosa devo fare? Un conto se è aperto. Non succede che quello lì della Fiorentina ha provato a lamentarsi, che ce l'aveva qua la chiesa, poi cosa la Fiorentina ha salvato la chiesa, da dire all'arbitro, ma era giù, tutti e due d'accordo.
Comunque per questa storia qua adesso c'è il mio in linea tra la Roma, adesso mi cambia
esattamente.
E Marotta ha detto può essere un danno.
Un danno incredibile,
perché se non me la
dal punto di vista economico,
se non va in centro per questi due punti sono in danno. Anche perché la Roma è andata a Roma.
Il fatto è che potevamo far giocare direttamente il supplementare, perché dopo 100 minuti
dopo 100 minuti di partita.
Ragazzi.
E poi il derby tra alla 28esima potrebbe essere deciso, che il Milan c'ha quel polacco lì.
Esattamente, l'ha preso,
aspettiamo un attimo.
Il Genoa, io so la polemica, qui ci siamo un difensore che lo blocca. Inter Genoa, piace che non si capisce, sarà sostituito se fa il.
Per favore, se vogliamo riprendere posto, così possiamo terminare i lavori. Allora diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Allora, sono in grandi difficoltà. Innanzitutto voglio fare un ultimo rilancio. Se il primo capiverso della seconda pagina della mozione viene modificato, della mia mozione, la legge sui giusti dell'umanità assume oggi un valore particolare. Per riaffermare i valori del dialogo, della pace, dell'inclusione e della responsabilità personale. Questa mozione verrebbe accettata? Questa poi mi date la risposta. Seconda cosa, io vorrei capire, la motivazione della mia mozione non è ideologica o che so io. E per mettere le bandierine, come ha detto qualcuno, è quella di far passare ai ragazzi, alle scuole, il messaggio di questo valore, di questo senso dei giusti e di questo impegno. Quindi io vorrei anche capire, visto il vostro ordine del giorno, come intendete coinvolgere le scuole? C'è un coinvolgimento reale delle scuole? Cosa gli passate? La bozza, l'ordine del giorno? Come verranno coinvolte le scuole? Spero anche nei prossimi giorni, perché le iniziative sono molto prossime. Questa è la seconda domanda. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, che io ho avuto oggi dal presidente Campagnano, ripeto, e sul quale mi sono esercitata lungamente con degli emendamenti che in effetti sono stati tutti accettati. anche se io mi sono molto limitata, però in parte ho ripreso anche quelle della mozione, facendola passare, che poi sono le parole della legge, non è che io mi sono inventata niente, sono parole della legge e della Corte europea. Allora, ripeto, ho torto collo, con grande difficoltà, con molto stupore, come ho avuto modo, ormai non lo dico più, io, siccome voglio portare a casa il risultato di coinvolgere le scuole, di far passare alle scuole questo messaggio, sono disposta a votare questa bozza, questo ordine del giorno. Però rimane comunque tutte le remore, tutte le delusioni e tutte, diciamo, le difficoltà che ho incontrato stasera e che incontro ormai da quando abbiamo fatto la commissione, di cui veramente non mi capacito.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola al consigliere Campagnano.
Ringrazio la consigliera Gerosa dell'intervento e la ringrazio del dispiacere, perché è vero, cioè trovarsi a un livello di scontro ideologico, poi ieri sera abbiamo proprio litigato, su alcuni temi, sì, il Presidente sta sempre distinto e arbiter elegantiarum, cioè trovarsi a litigare su delle questioni di principio è un peccato, cioè è una cosa che un peccato, una cosa che fa male, forse, per cui il suo dispiacere è anche il mio. Detto ciò, quando io litigo con mia moglie, io resto del mio parere, lei resta del suo, e col tempo vediamo come si fa a mettere a posto i piatti e come si fa a educare i figli, cioè, dato il dispiacere, le cose si chiariscono col tempo. Vabbè, bella predica. Sulla questione dell'approvare la mozione cambiando solo un pezzo sul giudizio storico, purtroppo mi dispiace, lo so che sono antipatico, però non possiamo. Sulla questione delle possibilità del rapporto con la scuola, noi abbiamo scritto diffondere presso le scuole il testo della dichiarazione invitando l'approfondimento, cioè c'è un impegno già assunto dall'assessore per prendere iniziative nei confronti delle scuole, mi corregga l'assessore Sorisina se sbaglio. Come anche sulla questione degli alberi, io la prima volta che ho preso in mano la mozione mi sono cominciato ad agitare dicendo: ma ce li abbiamo gli alberi? E perché, cioè, a me piace fare i discorsi di massimi sistemi, ma se non ci sono gli alberi, e infatti voi tutti più di me ve ne intendete, taglieremo un po' di alianto e li metteremo nelle scuole. Però appunto gli alberi ci sono, è una cosa praticabilissima, l'assessore ha già parlato con il funzionario competente, per cui è un impegno serio, concreto e fattibile, e vi ringrazio del voto favorevole.
Bene, diamo la parola al Presidente Bramati.
No, io non entro nel merito del dibattito se non per ringraziare tutti del lavoro che è stato fatto, e confermando che anche nell'iter amministrativo, lo dico per ribadire un concetto che ho espresso nelle delibere prima, che piaccia o non piaccia in termini di regolamento, noi avremmo potuto superare a destra o a sinistra, scegliete voi dove vi piace più collocarvi, tutto questo dibattito facendo una delibera di giunta, facendo un'iniziativa. Abbiamo da un certo punto di vista apprezzato la possibilità appunto di aprire nell'ambito del Consiglio comunque un confronto sui vari temi. Questo pronunciamento che stasera il Consiglio darà, a seguito di questo pronunciamento che il Consiglio darà sulla proposta anche dell'ordine del giorno che definisce i due punti specifici di lavoro, diventeranno immediatamente appunto una delibera di giunta che attuerà le forme a noi più diciamo sui termini di regolamento consentiti, per cui appunto anche la verifica delle piantumazioni sulla diciamo sulla materia prima è una verifica che è già stata fatta, adesso si tratta solo di capire in quali ambiti scolastici, perché poi voi sapete che anche piantumare ha dei suoi criteri, per cui quali ambiti scolastici saranno, diciamo, si potrà fare, e evidentemente non credo verrà scritto nulla di particolarmente rivoluzionario, se non accompagnando la dichiarazione che è stata sollecitata dentro l'ordine del giorno, in cui ci si inviterà appunto le scuole a considerare un percorso anche legato a un segno tangibile che è un albero, per cui magari anche a caratterizzare diciamo quell'albero con la possibilità che nell'ambito della scuola si individui uno dei giusti a cui magari in un percorso che comincia col 6 e che magari va avanti per un anno fino al 6 dell'anno prossimo, in cui si individua l'alberello della scuola. Non mi sembra che siano questioni particolarmente complesse, ma non è che se, cioè, voglio dire, rientra poi, diciamo, passatemi il termine, nel format in cui è stato costruito anche il giardino delle giuste, ma nella Montestella, no? Non è che stiamo inventando nulla, stiamo caratterizzandolo nell'ambito del nostro territorio.
Grazie Presidente, diamo la parola al consigliere Iacovella.
Bene, poche cose. Indubbiamente questo luogo non è soltanto un luogo amministrativo, ma anche di natura politica. Mi sembra che l'impegno che hanno messo le persone che si sono esercitate nel trovare un punto di equilibrio accettabile sono in qualche modo da ringraziare. Innanzitutto la consigliera Gerosa, che ha proposto la mozione, e abbiamo sentito anche il calore e l'intensità dei suoi interventi che l'hanno contraddistinta su tante materie, ma su questo mi ha fatto vivere diciamo un elemento di scoperta, di conoscenza del suo stile molto alto. Sono temi che non abbiamo tutti risolti, perché la quotidianità delle prossime settimane e mesi forse ci permetteranno ad ognuno di ritornarci, però ripeto, l'impegno messo anche, lo stupore devo dire anche della firma del consigliere Serini su un simile ordine del giorno fa sì che si possa uscire da questo consiglio con un punto di avanzamento e soprattutto praticare quello che asseriva adesso il presidente Bramati e il presidente Campagnaro nel rendere fattuale e far vivere i contenuti di questa mozione non solo dentro qui, ma soprattutto a persone che possono essere incuriosite, incentivate a crescere anche su temi così importanti che ci consegna la storia e che per alcuni aspetti dobbiamo saper preservare anche in futuro. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola all'assessore Soresina.
Allora, solo per confermare l'impegno a diffondere alle scuole appunto la decisione che prenderà il Consiglio relativamente a questa tematica, e quindi declinandola nell'adesione alla giornata dei giusti, nella piantumazione all'interno del giardino, e poi facendo partire un processo di approfondimento che sarà volto all'individuazione di un giusto all'interno di una scuola. Ovviamente è un processo e quindi ci vorrà del tempo, quindi sui tempi vi faremo sapere come ci potremo organizzare. Grazie.
Se non ci sono più interventi, possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Campagnano. Vabbè. Che sta preparando. Io intanto invece ringrazio per l'opposizione per aver mantenuto l'ordine, il numero legale, anche stasera.